Approfittiamo per rispiegare il senso della questione, perché ho l'impressione che sia opportuno. Allora, l'esame non è, anche se correntemente viene concepito così e concettualizzato così, non è una corsa a ostacoli o qualcosa che dovete limitarvi a superare in qualche modo. L'esame dovrebbe essere quella che si chiama una verifica dell'apprendimento, no? Ovvero sia, dovrebbe aiutarci a capire quanto voi siate in grado di utilizzare la materia che avete studiato, quindi quanto questo studio sia stato uno studio attivo per quello che abbiamo detto ieri e quanto invece uno studio meramente mnemonico che si limita a riprodurre significati senza nessun tipo di adesione, senza nessun tipo di elaborazione ulteriore. Di conseguenza, ovviamente, il problema della domanda è questo: la domanda non va interpretata come uno stimolo, che ne so, tipo quelli dell'eredità o come si chiama, cortocircuito, scuola scossa, come cazzo, insomma, quello che, esatto, che uno deve rispondere 1913 ed è bravo, perché non ce ne può fregare di meno. Il punto centrale è che, appunto, la domanda, essendo uno stimolo che rinvia a un insieme di significati e di concetti, vi dovrebbe mettere nelle condizioni di articolare una risposta il più possibile completa ed esaustiva, possibilmente anche centrata su quello che a voi fa venire in mente lo stimolo, perché è ovvio, rispetto a quello che abbiamo detto anche le lezioni scorse, che ciascuno in qualche misura, come dire, visualizza quello che gli viene detto secondo la sua storia. Per cui a me il gruppo può far venire in mente una cosa, a lei probabilmente ne fa venire in mente un'altra e via discorrendo. Quindi se uno riesce a mettere a regime e a far lavorare insieme in sinergia questi stimoli, quello che ha studiato, probabilmente sta cominciando a ottenere il famoso sguardo sociologico, che vi ricordo è abbastanza importante qua dentro perché il corso triennale è quasi tutto di sociologia. Quindi non è che c'è, come dire, una cosa troppo complessa da prendere in considerazione. Più capite bene la sociologia di base ora, meglio vi trovate negli esami successivi. Una cosa abbastanza anche utilitarista se non vogliamo andare oltre la questione. Quindi, vi ho proposto quattro potenziali domande che facciamo spesso e volentieri, quindi non è neanche una cosa particolarmente originale. Le quali richiedono cosa? Normalmente i vostri colleghi vengono a fare l'esame e mi dicono dovrei pensarci come se fosse una cosa problematica. No, è così che va fatta la risposta. Cioè, io ti dico una cosa e tu dici ok, un attimo, adesso faccio mente locale, cosa ho di possibile da dire su questo argomento, da dove lo prendo, da quale libro, come li intersico, come li metto in connessione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché vi dicevo che diciamo, i ripassi vi conviene farli trasversali e non pagina per pagina, no? Uno prende il tema, il ruolo, che era una delle domande di ieri, e si chiede: che so del ruolo dal manuale, dal libro di Morin, dal libro del professore, che ha detto a lezione? Tutte queste cose, come le combino? Mi viene in mente qualcosa di originale? Oddio, non si offenderebbe nessuno nel complesso, no? Nel senso che uno dei punti che sto cercando di trasmettervi è che già il vostro esordire normalmente quando fate una domanda sarà sicuramente una stupidaggine. È stupido, perché non è vero. Non c'è nessuna ragione per la quale voi dobbiate necessariamente dire una stupidaggine. Anzi, visto che, come dire, no? Occhi nuovi vedono cose nuove, uno potrebbe anche avere qualche idea intelligente che sarebbe opportuno mettere, no? A condividere con gli altri. Quindi il punto centrale è questo: la domanda vi serve come spunto, no? Come impulso formale a mettere insieme un certo tipo di discorso. È chiaro che alcune domande richiedono anche una, come dire, consapevolezza del problema maggiore, no? Nel momento in cui parliamo dell'oggetto della sociologia, come dicevamo ieri con i vostri colleghi, il punto centrale qual è? Mettere in luce quanto la questione sia problematica, non semplicemente dirmi qual è, perché è ovvio che abbiamo visto, no? Attraverso molteplici lezioni che l'oggetto della sociologia ad oggi rimane una specie di araba fenice, non abbiamo idea di quale sia specificatamente. Dobbiamo fare tutto un percorso teorico che spieghi come mai siamo allo stato attuale delle circostanze, come mai all'inizio non si è capito, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è articolare una risposta. È evidente, peraltro, che nel momento in cui il vostro tipo di preparazione è un tipo di preparazione mnemonica che si limita a ribadire gli appunti magari di qualcun altro, che incastraccia qualche slide e qualcosa che si è sentito, è un discorso che diventa complicato, ed è quindi ovvio che il tipo di risposta sia di per sé uno strumento di valutazione, no? Chiaramente il modo in cui viene articolato un discorso già di per sé ti dà una misura di quello che sarà l'esito finale della chiacchierata, chiamiamola così. Quindi non è che necessariamente la chiacchierata sia più semplice dello scritto, vorrei che questo fosse evidente, perché uno dice, vabbè, tendenzialmente vado lì, invento quattro cazzate, ecco, no, nel senso che le quattro cazzate si riconoscono per quello che sono, in linea di massima, a meno che non ci sia qualcuno che è bravissimo. Tempo addietro al vostro collega ho dato 30 e era palesemente non preparato, però era talmente bravo a mettere insieme le cazzate che ho detto, senta, io toccherà che valuti questa cosa, perché per certi versi anche questo è qualcosa che merita di essere preso in considerazione, no? Però tenga presente che lo so benissimo che non sa nulla, quindi vabbè, ad ogni modo, capita raramente. Detto questo, domande, a parte quella questione appunto delle risposte, eccetera, eccetera, su cui torniamo più tardi. Ok, vabbè, allora eravamo arrivati, se vi ricordate, alla cultura ambiente, no? Cultura ambiente che abbiamo visto essere di fatto una definizione soggettiva, perché per ciascuno di noi la cultura ambiente può essere diversa da quella degli altri, nel senso che cultura ambiente, come abbiamo visto, è la cultura all'interno della quale si trascorrono i primi anni di vita, fondamentalmente. Ora, perché questo è rilevante? Perché i primi anni di vita ci vedono, come dire, diversi per molti aspetti da quello che saremo invece poi in seguito. Nel senso che per certi versi non c'è l'io. Per una buona parte di questo tempo l'io non esiste perché si forma con calma verso il sesto, settimo mese, per cui no, la domanda è, e nei primi 6 mesi chi c'è? Questa è una domanda interessante perché, come stiamo per vedere, è anche alla fonte di una serie di teorie che poi si sono rivelate non fondate, o perlomeno fino ad ora sembrano essersi rivelate non fondate, per essere sempre un minimo possibilisti. E oltretutto, oltre a non esserci questo che sarà poi invece l'attore principale della nostra esistenza per tutto il resto del tempo, c'è anche una configurazione cerebrale diversa da quella con la quale poi opereremo. Nel senso che c'è una ricchezza praticamente incommensurabile di connessioni neurali nel cervello del giovane, le quali connessioni rimangono lì circa per i primi 3 anni, poi avviene una cosa che si chiama pruning, ovvero sia potatura, e tutte le connessioni neurali che non sono state attivate fino a quel momento di fatto scompaiono e quindi si resta con quello che si è fatto, diciamo, nei primi 3 anni. Il che vi spiega anche per quale motivo i giochini dei bambini siano sempre più insopportabili per quelli che non sono bambini, perché tutti i lampi di luce, rumori, cose che si muovono, forme, stimoli assortiti vengono esattamente tarati sull'altra capacità di fruizione, no? Per cui lo sciagurato adulto che si trova a guardare questi giochi dopo un po' comincia ad avere una specie di vertigine perché dice, oddio santo, questo ma che è? Ecco, diciamo che l'idea generale è esattamente quella. Nella prima fase di vita, una famiglia un minimo informata, perché qui è anche un problema di saperle le cose oggettivamente, dovrebbe riuscire a dare al figlio più stimoli possibile, perché più stimoli arrivano, più diversi sono e meglio probabilmente il cervello sarà per la fase successiva, perché sarà più ricco, semplicemente sarà un cervello più malleabile, più capace di inferenze, più capace di vedere oltre, più aperto per molti versi. Uno dei consigli canonici, diciamo dei consigli pratici che do normalmente, visto che potrebbe capitarvi, fate tutti le corna di nuovo, però insomma succede, se doveste avere un figlio, la cosa intelligente da fare sarebbe trovargli una badante che parli una lingua straniera. Perché in quei 3 anni uno una lingua, scherzando e ridendo, pone le basi per saperla e più sta lingua è strana, meglio è, nel senso che oggi come oggi sappiamo tutti che il farsi, il russo, il cinese, il giapponese sono tutte lingue che valgono tanto oro quanto pesano, no? Perché abbiamo bisogno di, come dire, e questa cosa è carina perché tra l'altro ha a che fare col problema della fiducia in larga misura. Perché? Perché noi abbiamo una serie di connessioni commerciali sempre più significative con questi paesi e non sappiamo come fare a parlarci, perché ovviamente non ci, moltissimi parlano lingue appunto che per noi sono assolutamente incomprensibili. Qual è il problema? Che noi normalmente non ci fidiamo degli interpreti che vengono forniti da loro. Ovviamente, perché gli interpreti probabilmente curano i loro interessi. Quindi è interesse delle nostre parti avere qualcuno che curi i loro interessi. E quindi hanno bisogno di interpreti nostri. Questi Quindi, come vedete, avendo a disponibilità, essendo sbadatamente cresciuti in Russia o avendo avuto genitori russi o qualcuno che ti parlasse russo, tu oggi sei effettivamente quasi già titolare di una pensione per il futuro, nel senso che la tua competenza è una competenza scarsa e molto richiesta, il che in un clima di mercato, come saprete, fa una bella differenza rispetto a qualcuno che ha una competenza estremamente diffusa e manco troppo voluta. Ecco, più o meno il discorso è questo. Quindi, come vi dicevo ieri, il grado di competenza in una lingua di solito è dovuto a questa storia, ovvero sia al fatto che la lingua che tu senti parlare sin dalla nascita, anche se non la capisci, anche se al momento non c'è nessuno che te la organizzi, anche se non c'è un problema di grammatica e di regole a monte, però la interiorizzi, la comprendi, sei in grado di restituirla con una bravura che le altre lingue difficilmente ti permetteranno di raggiungere. Ecco perché il livello top, no? Il famoso livello top della competenza linguistica è quello lingua madre, ovvero sia la lingua nella quale sei nato. È esattamente quello il punto, no? Quindi quello che voi teoricamente dovreste essere in grado di fare con la lingua italiana è molto più di quello che dovreste saper fare con le altre lingue. Ora, io su questo sono un tantino scettico, però vabbè, diciamo che una serie di competenze comunque dovreste averle, un orecchio particolare dovreste averlo e dovreste anche rendervi conto, quindi, di quanto la cosa sia rilevante. Ora, abbiamo detto che al terzo anno la faccenda no? Si chiude, nel senso che appunto subentra questo ulteriore processo fisiologico che probabilmente ha a che fare con i limiti cognitivi dei quali abbiamo parlato fino ad oggi, nel senso che quando l'io comincia a strutturarsi secondo certi modi e con certe esigenze, a quel punto quella ricchezza neurale diventerebbe controproducente. Sarebbe di fatto una sorgente di rumore bianco, una sorgente di distrazioni, quindi non saremmo più in grado di gestirla. Nella prima fase, invece, questa ricchezza ci porta appunto ad assumere e a comprendere una serie di meccanismi della nostra cultura dei quali normalmente noi non siamo consapevoli dopo. E questo ci genera una serie di possibili fraintendimenti, chiamiamoli così. Per capire questo discorso dobbiamo tornare a monte, come si dice, e vedere un attimo di capire come si immaginava l'educazione e l'appartenenza a un gruppo prima dell'età moderna, nel premoderno. E la questione è abbastanza semplice per noi, ovviamente questi discorsi valgono regolarmente semplicemente per la nostra cultura, non per tutte le altre, perché sarebbe una cosa estremamente più complessa, ma per la nostra cultura la soluzione era abbastanza ovvia. C'è qualcuno a cui viene in mente questa soluzione ovvia in questo panorama desolante di espressioni sconvolte dalla mattina? Mi pare che il panorama parla da sé, come si dice. Ok, allora il problema si risolveva con l'anima. Nel senso che noi eravamo convinti che al concepimento si staccasse una qualche. Che grandissima rottura di coglioni. Dico, si staccasse una qualche componente del mondo celeste e che venisse come dire, a depositarsi all'interno del nascituro, portando con sé una serie di competenze e di saperi, no? Perché di fatto cosa succedeva? Che i genitori vedevano che il loro figlio cresceva perfettamente integrato all'interno di tutto quello che succedeva normalmente intorno a loro e quindi cosa si dicevano? Che esistevano delle idee innate, no? Ovvero sia l'uomo nasce con un bagaglio di cognizioni, competenze, saperi che gli arriva da, ovviamente, nella fattispecie, dalla sua, come dire, componente spirituale, eccetera. Ora, questo va bene finché noi ci crediamo, no? A un certo punto, come saprete, come abbiamo detto più volte, questa fede, che era pervasiva, no? Il fatto che noi spiegassimo la gran parte degli avvenimenti della nostra vita e della società in forma religiosa, come vi ho detto, è una delle cose che ci accomuna a tutto il resto del pianeta, cioè tutte le società per un lungo periodo interpretano e spiegano il loro mondo in chiave religiosa. A un certo punto la nostra cultura, come sappiamo, invece si è in qualche modo è andata avanti, no? Si è spostata in avanti e quindi immaginiamo che sia in avanti, ma prendiamolo per buono. Ha cominciato ad affrancare una serie di sfere di significato, quindi prima la politica, poi abbiamo visto poi l'economica, e su tutto questo, ovviamente, al servizio di questi movimenti, lo strumento della conoscenza scientifica. Lo strumento della conoscenza scientifica, abbiamo detto che inizialmente non è così in cozzo, in urto con il sapere religioso, Ma col tempo ovviamente questa cosa cambia, quindi da una parte il sapere religioso perde di, come dire, di importanza, dall'altra il sapere scientifico aumenta la sua importanza, a un certo punto c'è un divorzio del quale noi siamo in qualche misura gli ultimi esiti. Questo divorzio cosa comporta? Comporta che la spiegazione in termini di saperi dell'anima non sia più accettabile, perché a un certo punto ovviamente dice, vabbè, ma dell'anima non sappiamo assolutamente niente. Non c'è nessun tipo di evidenza empirica né dell'una né dell'esistenza dell'altro. Dio non ci fa, non ci chiama, non ci telefona, non ci dice nulla. A un certo punto, no, dobbiamo trovare un'altra spiegazione perché questa evidentemente fa parte delle famose superstizioni che, di cui dobbiamo liberarci con l'illuminismo, tanto per tornare a un momento storico ben definito. E quindi ci si comincia a interrogare su come sia possibile, no, che qualcuno, tutto sommato, condivida tutta una serie di saperi che fino ad allora erano stati dati per risolti con la strategia delle idee innate. E ci si comincia a chiedere come si fa a trasmettere tutto questo insieme di saperi in modo organizzato, burocratico e prevedibile, che è un po' il mantra della nostra cultura. E da questo nascono tutte le istituzioni, la pedagogia, la scuola, i vari corsi di studio, le grandi domande che ancora oggi ci facciamo. Vi faccio presente che il libro che avete, i sette saperi necessari, è di fatto un progetto pedagogico, no? Ovvero sia risponde alla domanda cosa insegniamo alle nuove generazioni? Perché è ovvio che non è che possiamo trasmettere a tutti tutto lo scibile, perché altrimenti diventeremmo scemi tutto sommato. Quindi la domanda ormai è che cosa occorre sapere per poter essere un buon cittadino del mondo, un buon componente del proprio gruppo, una buona persona se vogliamo arrivare addirittura a questi esiti. E la risposta di Morà, come credo, non so se ve l'ho detto, ma ve lo comunico oggi, attualmente è alla base del sistema delle riforme che stanno intraprendendo sia Francia che Finlandia, e il sistema finlandese è uno dei più avanzati al mondo, quindi stiamo parlando di un progetto che tutto sommato non è rimasto sulla carta, ma sta facendo effettivamente quello che doveva, ovvero sia sta generando un nuovo modo di trasmettere il sapere e di socializzare di fatto i vari membri dei gruppi. Quindi, insomma, c'è una serie di cose interessanti in proposito. Allora, il problema col quale noi attualmente ci stiamo confrontando invece è lievemente diverso, ma fa rinvia a questo insieme di significati, ed è a dire com'è possibile che, com'è che tutto sommato l'idea delle idee innate funzionava? No, perché il problema è questo, tu puoi avere tutte le idee del mondo, ma se non sono verosimili, lasciano un po' il tempo che trovano, però di fatto invece le idee innate erano verosimili, sembrava effettivamente che qualcuno crescesse già sapendo. Ora, se aggiungiamo quello che vi ho appena detto circa lo sviluppo dell'io a questo discorso, vedrete che effettivamente l'idea delle idee innate è plausibile. Perché? Perché quando voi comparite in termini di io, di fatto già ce l'avete il sapere. Perché il vostro non essere un io non impedisce che voi impariate nei 6 mesi dalla nascita al momento della comparsa dell'io. Non so se è chiaro. Cioè voi ricevete una massa enorme di informazioni. No? Relative all'imitazione dei vostri genitori, a quello che percepite, a quello che sentite attraverso probabilmente canali con i quali abbiamo poca dimestichezza, ma che probabilmente sono lì, quindi a livello di condivisione empatica, di energia, un sacco di cose. Quindi quando arriva l'io, la sua sensazione di fatto qual è? Di sapere già. E la sua unica spiegazione ovviamente qual è? Che questo sapere venga da prima, perché non ha contezza dei 6 mesi, 7 mesi precedenti. Quindi il fatto appunto che l'io sia un complesso in termini psicologici che si forma in ritardo rispetto all'atto della nascita fisica è una delle ragioni per le quali effettivamente il discorso delle idee innate è stato a lungo plausibile, ancora oggi per molti versi viene preso in considerazione, perché saprete che la nostra cultura si sta muovendo oggi sempre più a passi differenziati, quindi abbiamo da una parte gente che rinnega l'idea arrivo dell'evoluzionismo, dall'altra abbiamo gente che dice che la Terra è piatta, insomma, gente che dice che i vaccini fanno male, insomma, un sacco di cose assortite che possono in qualche misura essere, insomma, prese in considerazione. Dimmi.
Cosa accadeva dopo i 4 anni? Perché dimenticando tutto quello che è successo prima dei 4 anni, perché è impossibile che noi ricordiamo prima quello che è successo prima dei 4 anni, allora tutte quelle competenze erano sparite, cioè è come se sparissero a un certo punto.
No, perché la memoria consapevole è una cosa e la memoria operativa è un'altra, come sto per dimostrarvi, nel senso che voi non sapete di sapere, è un altro dei livelli, no? Un altro dei famosi livelli di interpretazione della questione socratica, ma non voi, tutti noi non sappiamo di sapere. Però quello che noi apprendiamo prima, nei 6 mesi precedenti alla nascita e nei 3 anni successivi, eccetera, non viene perso, perché altrimenti non avrebbe senso, sarebbe un processo inutile, come dire. Non... No, la memoria è un processo del quale sappiamo pochissimo ad oggi. Ancora oggi non abbiamo idea di come funzioni, quali siano i criteri che l'attivano, dove vadano i saperi che vengono archiviati. È un altro dei buchi neri con i quali facciamo finta di avere dimestichezza, ma non ce l'abbiamo. Noi non sappiamo come funziona la memoria. Sappiamo che ci sono delle strategie per educarla, sappiamo che le vecchie culture erano molto più forti di noi nell'usarla, perché noi ovviamente in tutto il nostro delegare all'esterno abbiamo fatto in modo di atrofizzare gran parte delle nostre capacità mnemoniche. Però non è un concetto col quale siamo molto, molto, molto vicini, non abbiamo idea di come funzioni. E lì ce ne accorgiamo, c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, chi è il fortunato portatore di una memoria eidetica per la quale, no, vede una cosa e se la ricorda per sempre, che io le firme se sprecherebbero se potessi, nel momento in cui dovessi chiedere, mi dicessero cosa vuoi quando rinasci, voglio quella, perché diamine farebbe molto comodo, però ecco, insomma, il problema è questo, la memoria è un altro di quei, di quelle, come dire, capacità che noi gestiamo senza avere la più pallida idea di come funzionino. No? Abbiamo ben visto, come vi dicevo, che anche e soprattutto in termini di creazione di pensiero, di comprensione, noi abbiamo dei processi che vanno evidentemente per conto loro senza il nostro intervento cosciente. Tant'è che le risposte alle domande spesso e volentieri arrivano, e la memoria ovviamente è un'altra di quelle, quando non ci pensi più. Cioè nel momento in cui l'io smette di interessarsi, allora i processi riprendono tranquillamente e tu ti ricordi. Se tu ti chiedi, per esempio, vabbè, ti ricordi come si chiamava quel cantante? No? Comincia a fare queste cose, ce l'ho sulla punta della lingua, famosissima frase, dopodiché dice, vabbè, ok, comincia a fare una frase, ah, Bobby Solo, ecco, cioè, mentre stai parlando con uno che non c'entra niente, no? E c'è il flash. Ed è che funziona così, il famoso Eureka di Archimede era esattamente quello, no? Che quando tu smetti di cercare, trovi, che poi di fatto è il principio fondante dello Zen, oltretutto, no? Ovvero sia, non devi lasciar fare al tuo sé, perché l'io in molti casi è una presenza ingombrante, una presenza fuorviante, una presenza che disturba certi processi. Quindi la memoria e la conoscenza da questo punto di vista si avvicinano molto l'una all'altra, e il punto centrale della questione è che noi abbiamo, per questa serie di processi e questa serie di questioni, dei saperi dei quali non siamo minimamente consapevoli. Quindi, e questo è un altro dei motivi per i quali è opportuno rivedere la propria autostima, perché noi di fatto, soprattutto in termini di una cosa che si chiama cultura implicita, siamo molto più formati e molto più competenti di quanto non ci immaginiamo lontanamente. Perché? Perché questa cultura si chiama implicita non tanto e non solo perché io non so di possederla, ma anche perché chi me la trasmette non sa di starla trasmettendo. Cioè è proprio un livello, no? Molto più profondo della comunicazione normale, ed è un livello che mi mette a disposizione dei saperi che io spesso e volentieri non sono neanche in grado di articolare come saperi. Per esempio tutto ciò che ha a che fare con il linguaggio del corpo, con l'interpretazione dell'empatia e delle emozioni altrui, in larga misura si fonda sulla conoscenza e sulla cultura implicite, ovvero sia. Qualcuno di voi è in grado di dirmi che qualcuno gli ha insegnato a sorridere? O a interpretare i sorrisi altrui? O a interpretare gli inarcarsi delle sopracciglia, gli angoli della bocca, tutte queste cose qui, gli sguardi? No, eppure lo sapete fare, o perlomeno mi auguro che lo sappiate fare, perché qui, come vedremo, la questione non è ovvia. Però in linea di massima lo sapete fare, no? E infatti, non a caso, come vedete, questa cosa è uno dei grandi problemi dell'oggi, nel senso che noi oggi non solo siamo analfabeti di ritorno, come vi ho già detto, ma siamo spesso e volentieri pure analfabeti emozionali. Perché? Perché siamo convinti che questo sapere sia un sapere naturale, ma non lo chiamiamo più innato perché non sapremmo come fare, ma lo chiamiamo naturale, ovvero sia, visto che tanto nessuno l'ha mai insegnato a nessun altro, è sempre stato lì, no? Uno deduce che questa cosa tu la sappia per definizione, e quindi non te la insegnano, no? o fino a poco fa non te la insegnavano, e quindi che succedeva? Che se tu per disgrazia non riuscivi ad assumerla e attingerla da qualche fonte auspicabile, non la sapevi, semplicemente. Noi oggi abbiamo generazioni intere che non sanno distinguere le emozioni, né le proprie né quelle altrui, perché non sanno leggere gli sguardi, non sanno leggere il linguaggio del volto e il linguaggio del corpo, tutta una serie di cose che invece tendenzialmente farebbero parte, no, di quel tipo di discorso che tu avresti appreso anche nei primi anni, anche nei primi mesi, no? Perché tu vedi tua madre che ti sorride, tuo padre che ti sorride, zii, fratelli, XYZ, e da questo capisci, non so dirvi come, perché appunto ad oggi non è che abbiamo le idee molto chiare in proposito, però di fatto un bambino che viene socializzato, ovvero sia che cresce in un ambito familiare normale, senza dire aggettivi particolari, sa leggere i sorrisi, sa quando deve sorridere, sa tante altre cose che noi continuiamo a ritenere appunto o automatiche o naturali e che non lo sono, no? Per esempio i ritmi del discorso, i vari turni che vengono dati parlando, i modi attraverso i quali parlare con qualcuno, tutto questo ci viene spontaneo. Ma il fatto che ci venga spontaneo non vuol dire che sia naturale, vuol dire che lo abbiamo appreso attraverso dei canali dei quali non eravamo consapevoli, attraverso l'imitazione, attraverso una serie di altre alchimie mentali per le quali, guardando qualcuno fare cose, tu a un certo punto impari a fare cose. Non so se avete visto un film che si chiamava Bianca, arrivo, di Nanni Moretti. Bene, sarebbe carino che lo vedeste anche perché era divertente, ma c'è una scena molto divertente perché nella gran parte dei casi Nanni Moretti si presenta come sociopatico nella migliore delle ipotesi, non so se avete notato, cioè uno che non ha idea di come funzioni il mondo fondamentalmente, e un bel giorno in questo film va in spiaggia a Ostia, senza essere mai andato in spiaggia prima in vita sua, quindi non avendo la più pallida idea di cosa aspettarsi. E quindi entra, arriva sulla spiaggia e la prima cosa che incontra è una coppia che sta pomiciando su un asciugamano. Ok, fa due passi e trova un'altra coppia che sta pomiciando su un asciugamano. Dopo due minuti vede una ragazza su un asciugamano e gli si sdraia sopra, ovviamente, perché dal suo punto di vista la questione era che sulla spiaggia la gente stesse una sull'altra facendo cose. Ecco, questo è un po' il problema della cultura implicita e dei codici delle situazioni, no? I codici delle situazioni ci dicono quando fare qualcosa, quando qualcosa è possibile farlo senza problemi e quando invece diventa un comportamento che non dico non accettabile, ma comunque discutibile, insomma tutta una serie di cose che adesso credo vi dimostrerò essere abbastanza quotidiane, anche se poi di fatto noi non ci facciamo caso. Dimmi. Questa è una bella domanda, non ne abbiamo idea, ma io tendenzialmente direi che si tratta di qualcosa legato alla propriocezione, ovvero sia noi abbiamo dei ricettori all'interno del nostro corpo che ci informano costantemente anche se a un livello basso, perché chiaramente come abbiamo detto, cioè, questa cosa a noi ci conta poco, no? Il famoso cervello rettiliano che fa sto lavoro, però ci fanno sentire come stiamo nel mondo, qual è la nostra posizione, qual è la nostra postura, ci fanno agire e muoverci in uno spazio senza sbattere da tutte le parti, insomma tutta una serie di cosette interessanti. Non escludo che ci siano evidentemente anche delle questioni cerebrali, però credo che siano comunque automatiche, cioè abbiano a che fare con i sistemi che vanno da soli senza che l'io ci metta becco, perché sarebbe una frana. Ed è esattamente uno dei problemi del sapere artigianale. Il sapere artigianale è un sapere che combina conoscenze consapevoli e conoscenze inconsapevoli, perché non è che un grandissimo artigiano è in grado di spiegarti come fare a fare un lavoro di particolare finezza. Quello è il problema. Cioè, ci sono dei saperi, e questo sappiatelo tutti perché è interessante, che non sono trasmissibili, o meglio, non sono trasmissibili con la parola. Tant'è che una delle colonne delle culture precedenti era giusto appunto l'apprendistato, ovvero sia tu stai con qualcuno e stando con qualcuno cominci a capire come quello opera, perché lui non è in grado di dirtelo. Capite? Il dramma della cosa, ed è un dramma abbastanza evidente soprattutto per noi, no? Per esempio, perché io non credo di far male lezione, però se qualcuno mi chiedesse di dargli un vademecum di come si fa lezione, non saprei che dirgli. Non so se questa cosa è chiara. Che non è che me la so studiata a tavolino, è un qualcosa che tu fai standoci, no? Sei lì e te regoli più o meno sugli interessi, su quello che succede, le facce, gli sguardi, i feedback e via discorrendo. Non è qualcosa che è descrivibile in un manuale. Allora, per fare bene lezione devi fare A, B, C, D e dopo di che stai a posto. Perché non funziona così. E non c'è praticamente quasi nessun lavoro che funzioni così. anche se noi continuiamo a avere tutti i manuali, i faldoni, le procedure, i protocolli e tutte queste stronzate colossali, che vanno bene per una parte almeno della questione, ma non le esauriscono mai, perché c'è sempre un sapere che è quel famoso sapere soggettivo del quale stiamo parlando ormai da un po', per il quale tu sai quando devi operare, no? Se stai appunto, se sei un artigiano, un orefice o cosa, sai quando devi aumentare la pressione, quando diminuire, qual è la pressione giusta, ma chi te lo può descrivere? Pensi di dirlo quantitativamente, allora eserciti una pressione di mezzetto e allora a quel punto sta andando bene. No, sei tu che sai quando è giusto e quando è sbagliato, perché le tue mani, i tuoi muscoli, la tua sensibilità corporea ti dicono che quello è giusto, ma è qualcosa che esula dal misurabile. Non so se questo è chiaro. Ed è il grande problema del nostro tempo, perché noi abbiamo deciso invece che tutto ciò che non è misurabile non è importante, ed è una stupidaggine colossale, perché in questa prospettiva è molto più importante il non misurabile del misurabile, perché il misurabile è quello che possono fare tutti. Torniamo a quello che dicevo prima, se tu hai una competenza che possono fare tutti, è una competenza che ti serve a poco. La competenza che sai fare solo tu, in linea di massima, al di là della cosa che puoi mettertici di punta, come credo di avervi detto con i primi scienziati e con tutte le logiche per le quali parliamo difficile, cerchiamo di non farci capire, eccetera, che sono delle strategie di costruzione di potere, ma a parte questo c'è del sapere che non è trasmissibile, a meno che non sia trasmissibile tramite una frequentazione, tramite un accostamento, tramite una vicinanza, ma fisica. Non parlo di una vicinanza teorica, non è qualcuno che ti racconta, perché ti stiamo da capo a 12. Tu devi essere lì e lavorare con lui, vedere come si pone, vedere quali sono le sue posizioni, vedere come la musica, per esempio, tanto non so, magari qualcuno di voi suona qualche cosa, ma la nostra musica è una cosa, altre musiche sono completamente diverse, non hanno il pentagramma, non hanno le note, non hanno una serie, hanno cosa? Hanno la posizione delle mani dei maestri. No, c'è questa posizione, c'è quest'altra posizione, e tu da lì devi fare la musica, fai la musica con quello, non con un sapere teorico. E quindi questo come lo impari? Guardando il maestro, suonando con lui, imparando, no, tutte le varie richieste di pressione, posizione, slittamento e via discorrendo, ma insomma, questo poi a seconda degli strumenti ovviamente, ma insomma, in generale la questione è questa. Quindi dicevamo, va bene, chiarito? Altre domande? Allora, dicevamo, la conoscenza implicita e la cultura implicita. Cultura implicita appunto perché noi la assumiamo, assimiliamo nei primi mesi di vita e la assimiliamo poi nel resto della nostra vita attraverso canali che non sono quelli ovvi della trasmissione razionale, quindi attraverso l'imitazione, attraverso l'osservazione, attraverso l'elaborazione dei dati di questa a dei livelli di non consapevolezza o di sottoconsapevolezza, e quindi non sappiamo di averla. E come tutti i saperi, si tratta di saperi che servono in certi momenti, no? Voi mi dite, ma io non mi ricordo niente, ho studiato tanto ma non mi ricordo niente. Ma il problema è che non c'è nessun motivo per cui tu ti ricordi adesso. Insomma, voi tutto quello che vi ricordate ce l'avete perennemente presente? No, a voi viene in mente a seconda delle esigenze della situazione. Quindi il vostro non ricordarvi in un momento X è del tutto irrilevante. Il vostro problema è non ricordarvi al momento dell'esame. Che è quello il punto. Ma il fatto che tu non ti ricordi niente mezz'ora prima non è logicamente correlato al fatto che non ti ricorderai niente al momento dell'esame, perché al momento dell'esame ti servirà il sapere che hai, adesso non ti serve, no? Quindi il vostro sapere come ci si comporta a un matrimonio serve quando si va a un matrimonio, il vostro sapere come ci si comporta a un funerale serve quando si va a un funerale, non è che ce l'hai perennemente lì, quindi vai avanti girando e sai che ti ripeti che ti serve un abito scuro, devi prendere un certo tipo di espressione, devi dire certo, no. Quando arrivi nella circostanza, sai quello che devi fare. E questo è il punto centrale del sapere. Il sapere si attiva, è lì, da qualche parte, non sappiamo dove, perché appunto dicevamo che non è che abbiamo i cassetti, magari, ma non ce l'abbiamo, quindi sta lì da qualche parte e quando ti serve, arriva e ti permette di comportarti di conseguenza. Andate al cinema, no? Andate al cinema e siete... Sfortunatamente per il proprietario del cinema siete in quattro. Come vi disporrete nella platea? Con un certo spazio intorno, giusto? Se entra un quinto, dove vi immaginate che vada a sedersi? Da qualche altra parte. Ecco. Oh. Allora, se questo viene a sedersi accanto a voi, voi lo guardate male. Perché la domanda è perché proprio qua? Che vuoi da me? Che cerchi? No? Una serie di cose. Ma se voi siete in un cinema affollatissimo e c'è un solo posto libero accanto a voi, quando arriva uno che ci si siede, non fate una piega, perché il problema non si pone, perché c'è solo quello. No? Quindi, come vedete, il valutare la posizione dell'altro non è automatico, non è che tu sempre hai diritto ad avere uno spazio attorno a te. In certi casi fai finta che questo non valga. Sali su un autobus, pretendi di avere un metro di spazio intorno a te? È difficile, no? Però soltanto sull'autobus. Se l'autobus è mezzo vuoto, arriva uno e ti si appiccica come francobollo, tu gli dai due pizze e dici, boh, vattene un attimo, fa qualcos'altro, perché no, hai sbagliato luogo e persona. Però è chiaro che, come vedete, sono comportamenti relativi. No? Tutti i nostri comportamenti, o la grandissima parte dei nostri comportamenti, sono relativi, dipendono dal contesto, dal momento, dalla grammatica, da ciò che ci viene richiesto di fare a un certo punto. E lo sappiamo a prescindere. Nessuno ci ha spiegato per quale ragione in un cinema semivuoto non ci si siede vicino a qualcun altro. Però normalmente non ti siedi vicino a qualcun altro. No? Questo è il punto centrale della questione. Nessuno ci ha spiegato che non si sta appiccicati gli uni agli altri, però se vai a un concerto rock c'è la gente che ti mette i gomiti negli occhi e in linea di massima non è un grande problema. Certo, c'è pure quello che sta fermo così, inchiodato da una parte, tu non capisci perché è lì. No, perché già sei venuto a un concerto, c'è della musica, c'è gente che balla, no? Perché stai qui a rompere i coglioni? Però quello è un altro discorso. Ma ad ogni modo nessuno si aspetta che tu stia tranquillo a fare quello che ti pare in uno spazio che è quello che ti immagini essere il tuo spazio di competenza. Perché il problema centrale è questo. Tu sei titolare di uno spazio. E lo sai, anche se nessuno te l'ha mai scritto, anche se nessuno te l'ha mai detto, anche se non hai una patente, però sai perfettamente che c'è uno spazio che deve essere gestito intorno a te, al quale hai diritto e nel quale non deve venire nessuno che tu non permetta, a cui tu non permetta di venire. Ok? Quindi, nel momento in cui io dovessi cominciare a fare lezione parlando alla vostra collega così, la vostra collega avrebbe un problema, perché come ha abbassato subito gli occhi e si è messa così, perché è normale che questa è un'infrazione del suo spazio, no? Allora, chi mi ha detto dello spazio? Nessuno. No, nessuno va detto, allora sappi che avrai diritto ad avere 75 centimetri intorno ai piedi nei quali la gente non entra, però tu lo sai benissimo, ed è una delle informazioni pregnanti della cultura implicita. Perché? Perché è implicita, perché tu non lo sai, è quello il dramma. Allora come fai a discuterne con qualcun altro? E tenete presente che le differenze culturali relative allo spazio sono incredibili. Cioè, in Italia noi abbiamo il napoletano che ha 50 centimetri e il milanese che ha 1,20 m. Allora capite che già così c'è una situazione di conflitto che non è spiegabile da parte di nessuno, perché il comportamento che per il napoletano è normalissimo, per il milanese è offensivo. E non c'è cattiveria, non è che qualcuno lo fa apposta, non è che tu provochi, è semplicemente che i tuoi codici sono diversi dai suoi, ma siccome nessuno dei due sa di avere un codice, di che parliamo? Non so se è chiara questa questione, no? Quindi il problema della cultura implicita è che ci dà una serie di competenze che noi supponiamo tutti abbiano, perché, come dicevamo prima, sono cose che vengono, no, col fatto che siamo nati, col fatto che stiamo qui, non ci poniamo mai il problema, perché figurarsi se ci poniamo questo tipo di problemi. Però la nostra aspettativa, torniamo alle aspettative, è che gli altri facciano come noi, perché siamo tutti uguali, no? Quindi che cavolo. Nel momento in cui questo non accade, ovviamente ci sono problemi. E sono problemi che, come vedete, non scaturiscono da qualcosa di voluto, non scaturiscono da qualcosa di consapevole, scaturiscono da una complessità nel tessuto culturale della quale noi non siamo consapevoli. Quello è il problema. Noi ci comportiamo in certi modi con una scioltezza e una nonchalance, come dicono i francesi, che non finiscono più, che vanno benissimo finché siamo regolarmente in contatto con qualcuno che è esattamente come noi, o perlomeno ci si avvicina, ma nel momento stesso in cui abbiamo a che fare con qualcun altro, i cozzi e gli urti aumentano. Ecco perché il multiculturalismo è problematico, anche. Capite? Quello è il problema. Se tu parli con uno nella cultura del quale si urla o che si usa una voce molto alta normalmente, a te ti sembra un cafone, dal suo punto di vista non capisce che c'ha da ridire, perché per lui è normale. Non so se la cosa, no? E quindi capite, appunto, profumi sbagliati, odori sbagliati, comportamenti sbagliati, presunzioni infinite di superiorità che ci portiamo sempre tutti dietro e via discorrendo, com'è che il multiculturalismo andrebbe preso con le pinze? È per questo. Perché è comunque una fucina di comportamenti e di incomprensioni che non sono volute da nessuno, ma poi hanno una serie di riscontri, hanno una serie di ritorni, chiaramente. Allora il problema ovviamente è esserne consapevoli. Essere consapevoli di questo, essere consapevoli dei pregiudizi con i quali valutiamo gli altri, ricordarsi che noi, tutto sommato, per la grandissima parte della nostra esistenza come specie, abbiamo avuto a che fare con poche centinaia di persone. E poche centinaia di persone erano quelle che ci davano in qualche misura il, come dire, la possibilità di pensare l'umanità. Quindi noi pensavamo l'umanità nei termini di 300 persone. Allora è ovvio che immagini che tutti siano esattamente come te, che tutti parlino la tua lingua, che tutti si comportino allo stesso modo, che tutti sappiano quali sono i codici che devono essere utilizzati per parlare con qualcuno, per mangiare con qualcuno, per offrire qualcosa a qualcuno. Tutto questo è oggetto di una normazione nel sociale. No? Ed è una normazione che è sottile, molto sottile, spesso e volentieri è esageratamente sottile, tant'è che noi la stiamo semplificando con l'accetta, ma ciò non toglie che comunque, e questo come vedete si mette per esempio molto bene in rapporto col problema dello status di cui abbiamo parlato, no? Perché in moltissime culture tu adotti comportamenti verso l'altro che sono conseguenti alla posizione di status che ritieni di avere nei suoi confronti e rispondono a delle grammatiche estremamente articolate, quindi darai del lei, cederai il posto, ti arrogherà il diritto di pretendere il posto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutte queste cose sono strutturali in qualche misura nel sociale, no? Però non sono oggetto di una, a parte i famosi galatei che insomma andavano molto per la maggiore fino a un certo punto, in linea di massima non sono sancite, non sono formalmente riconosciute, non sono rese consapevoli, sono un sapere diffuso, un sapere, qualcosa che si sa. Quando interviene il sì, c'è sempre in gioco qualcosa di complicato per certi versi, anche se noi nel momento in cui interviene il sì invece chiudiamo tutto e facciamo se si fa, allora vabbè, tranquilli. E questa è la famosa azione tradizionale di Max Weber, tanto per continuare a riprendere i pezzi da quello che abbiamo detto finora. Ci siamo fin qui? Ok, allora vediamo un attimo di capire una serie di cose che stanno venendo fuori con questo discorso. Allora, da un certo punto di vista, una cosa della quale abbiamo parlato senza definirla è l'etnocentrismo. L'etnocentrismo è il concepirsi. Ah, vabbè, lo diciamo, non è un problema. È la, dicevamo, il fatto di concepirsi come migliori di tutti gli altri, se non addirittura come gli unici esseri umani rispetto a cose che assomigliano all'essere umano e non lo sono. Ed è se vogliamo uscire un attimo dai luoghi comuni e dalle indignazioni un tot al chilo, un atteggiamento che ci possiamo aspettare senza nessun problema, no? Perché vi ho appena detto che noi, nella gran parte della nostra esistenza, abbiamo ragionato in termini di gruppi di un migliaio di persone, esageriamo, no? Più o meno ci dicono le nuove ricerche di genetica della popolazione che in linea di massima i gruppi dei cacciatori-raccoglitori e dei primi agricoltori sono gruppi intorno a un migliaio di unità. Oltre il migliaio di unità bisogna creare delle bande che se ne vadano a cercare altro territorio perché il territorio non ti supporta più. Okay. Quindi se questo è vero, è evidente che 1000 persone, no, ti danno la sensazione di conoscere l'intera specie e quelle 1000 persone sono come te e quindi tu tendi a pensare che gli esseri umani siano fatti così, no? È abbastanza normale. Non c'è niente di strano, tant'è che non è che l'etnocentrismo sia una nostra, come dire, occidentale prerogativa. Tutti sono convinti di essere meglio degli altri, no? Qual è il punto centrale? È che noi dovremmo essere a un livello culturale superiore che ci permetta di accorgerci di questa cosa e di smetterla, no? Come dicevamo ieri, come dice Weber, le culture non sono migliori le une delle altre, sono semplicemente diverse, sono altre. E io non ho nessun titolo a giudicare qualcuno da una posizione gerarchica perché fa parte di un'altra cultura. Non so se sta cosa è chiara. Non c'è nessuna ragione per cui io mi debba sentire superiore in generale a qualcun altro. Ma mentre appunto alcune culture a questo livello di consapevolezza non sono giunte e quindi andrebbero comprese, noi non siamo più comprensibili, perché lo dovremmo sapere che su questa cosa ci stiamo marciando da secoli, che è un po' diverso, no? Perché all'etnocentrismo noi accostiamo anche per esempio l'eurocentrismo, ovvero sia la percezione costante e corrente che la cultura europea, le culture europee siano meglio di tutte le altre. Poi l'abbiamo fatto, abbiamo praticamente reso uno stato di cose, però è un pregiudizio anche quello, non c'è nessun motivo per ritenerlo, ed è anche astorico, perché se voi andate a fare un minimo di studio delle altre culture, vi accorgerete che quando noi veramente stavamo ancora sugli alberi, in Cina già facevano palazzi mirabolanti, creavano delle ceramiche che ancora sopravvivono, in India idem, quindi non abbiamo nessun motivo per sentirci tanto fighi. Vorrei che questa cosa fosse chiara, ma non c'è nessuna ragione. Però, no, come vedete, quando si tratta di sopravvalutarsi, siamo sempre i primi, è una cosa estremamente semplice, ci viene proprio naturale. Quindi mettiamo etnocentrismo ed eurocentrismo in conto. E vediamo ulteriormente quanto il rapporto con le altre culture è complicato. No, perché non solo questo rapporto ci mette in gioco una serie di registri comportamentali dei quali non sappiamo nulla, no? Ma la cui violazione ci pesa. Perché non sapendone nulla, evidentemente il fatto che qualcuno non si comporti come noi ci mette a disagio, perché non abbiamo idea del perché. Non è che io mi dico allora, ah, questo fa parte di una cultura nella quale il tono di voce è 2 decibel superiore al mio e di conseguenza se strilla non è che vuole insultarmi o mi sta trattando male. Io mi limito a registrare che c'è un cafone che urla. Stop. No? Se poi sto cafone risponde pure a un'altra serie di pregiudizi, stiamo a posto, abbiamo risolto tutta la questione. Quindi scendiamo tutti in piazza, facciamo le barricate, diamo fuoco alle scuole, insomma, tutta una serie di cose che immagino avrete purtroppo ben presenti nell'oggi. Quindi c'è l'eurocentrismo da una parte, la cultura implicita dall'altra, il fatto inoltre che tutto sommato queste cose sono delle componenti della nostra identità. No, come dicevamo ieri, non è che io posso ridurmi soltanto al componente genetico, soltanto al componente sociale, soltanto al componente economico, quello che volete, però questi sono innegabili, ci sono, no? Allora, nel momento in cui qualcuno si comporta in un modo che io non conosco, non capisco o che ritengo offensivo, questa offesa non è semplicemente una questione razionale. È qualcosa che va a toccare una sfera emotiva, una sfera intima. No? Quindi il livello di disagio non è lo stesso. Nel momento in cui il napoletano abbraccia il milanese, e ovviamente stiamo facendo un caso scolastico, ovviamente, ecco, il momento in cui il napoletano abbraccia il milanese non gli sta imponendo nulla, perché per i suoi codici l'aptica, ovvero sia il contatto fra i corpi, è uno degli strumenti di riconoscimento più efficaci. È per quell'altro che questo non accade, però tutto ciò non si risolve in un la prego di stare attento a dove pone i suoi arti, perché tu non gli dici, dai una spinta, te lo levi, no? Oppure sbuffi, oppure sei insofferente, oppure stai in un registro che non è razionale. Non so se questo è chiaro. Perché? Perché tu t'aspetti, e c'è di nuovo il discorso del tradire le aspettative, che quello si comporti come te. E le nostre aspettative vanno lontanissimo da questo punto di vista. Voi prendete il caso diciamo del soggetto non particolarmente presente a se stesso che cammina per strada a piccoli passi borbottando, no? Allora voi quando ve lo trovate davanti sul marciapiede che fate? Attraversate la strada in linea di massima. Perché? Perché quello è una minaccia, ovvero se si sta comportando in un modo che non rientra nelle vostre aspettative e non rientrando nelle vostre aspettative voi non sapete più cosa aspettarvi. Ecco il perché. Ed ecco il perché i comportamenti anche più banali possono essere problematici, perché quando cominciamo ad analizzare le nostre aspettative ci rendiamo conto che sono un'infinità. Perché noi ci si trovi tranquilli, e quindi questo per voi è importante perché ha molto a che fare col tema della sicurezza, ci devono essere una miriade di cose che accadono come ci si aspetta che accadano. Nel momento in cui queste non succedono, il disagio è quasi immediato. Capite? Allora Goffman, del quale abbiamo parlato ripetutamente, credo, ma che è una fonte di scoperte notevolissime, ha scritto un saggio sul Ops. Tu dici, ammazza, i sociologi perdono proprio il loro tempo. Ma no, perché paradossalmente l'Ops rivela esattamente tutto questo. Quando è che voi dite Ops? Mai. Se cammini su un piede di qualcuno, se sbatti contro qualcun altro, se fai qualcosa che in qualche misura, no, è inattesa. Allora tu dici ops, perché? Perché quell'ops sta a dire all'altro che tu non gli hai acciaccato il piede apposta, ma ti sei sbagliato. Quindi sei consapevole della grammatica corretta, che però non hai applicato bene. Quindi l'altro al momento del tuo ops è tranquillo perché sa che state condividendo il comportamento, lo sapete com'è il comportamento sul posto e di conseguenza non deve allarmarsi. Se tu vai davanti a qualcuno, gli acciacchi il piede così e lo guardi. Quello ha un problema perché tu stai facendo cose che non dovresti fare. Non so se la cosa è chiara. Ok, quindi come vedete, dimmi.
Posso anche dire ops facendo apposta quello che ho fatto.
Eh?
Cioè nel senso schiaccio il piede ad una persona, dico ops, ma in realtà l'ho fatto apposta.
Beh, se sei una carogna, sì, ma nel massimo, diciamo che sono dei comportamenti che normalmente sono talmente automatici che difficilmente te metti a studiarli, quindi non è che dai una gomitata, non so, scusami, certo, sì, puoi farlo, però diciamo che richiede un altro tipo di consapevolezza della situazione. Nei film capita spesso e volentieri. Nella vita normale, se tu appunto apri una porta, qui capita spesso e volentieri, no? Che uno entra, un altro esca e ci si intruppi. E allora a quel punto ti dici, ops, perché appunto vuoi... Non lo fai ovviamente, non lo sai perché lo fai, e quello è il bello della cosa, ma lo fai. È tutta lì la questione, cioè tu lo fai perché ti viene immediato, perché ti viene spontaneo, perché è una cosa che si fa, di nuovo. E si fa per questo, ovvero sia per garantire all'altro che non si trova in una situazione potenzialmente pericolosa. Okay? Perché le situazioni potenzialmente pericolose nella storia della nostra specie erano la norma. Siamo noi quelli che abbiamo deciso improvvisamente che tutto può essere fatto perché tanto siamo razionali. Ma è una balla colossale. Saprete perché ci si porge la mano, suppongo. Vedete quando dice azione tradizionale, no? Cioè, no, se porge la mano, potremmo anche fare un gesto di questo genere. No, non è quello. Il gesto del porgersi la mano sta a significare che non hai il coltello. Era quella l'idea generale. Capite? Perché? Perché ai tempi, quando si incontrava qualcuno che si sapeva chi era probabile che ci si accoltellasse o si dovesse lottare. Quindi veniamo da una storia che non è una storia tranquilla. Quindi sta pretesa della sicurezza a tutti i costi. Fa ridere i polli. No, fa ridere i polli, e quella che ti porta è che tu conosci uno online che ti dice vieni con me in un dirupo dove non c'è nessuno, e tu vai perché sei un perfetto idiota per certi versi, no? O no? Perché come ti viene in mente di fidarti di chiunque? Vedete quando vi dico il tema della fiducia è cruciale? Perché se a un certo punto tu dai fiducia a tutti, toppi, perché non puoi dare fiducia a tutti, perché l'essere umano, come abbiamo detto, è buono ma è pure cattivo. E quelli cattivi, come dimostra la vostra collega che è una piccola carogna, se ne approfittano, perché a quel punto cominciano a ciaccarti i piedi e darti le gomitate, ognuno scusa che è sbadata, e via discorrendo, e tu sei ridotto a un cesso perché quello nel frattempo ha deciso di smantellarti, e manco gli puoi di niente perché ha detto ops, quindi poverina, no, evidentemente ha delle difficoltà sue di movimento, ha dei traumi, delle contrazioni, gli partono gli arti e via discorrendo, però il punto centrale è che è plausibile. Capite qual è il punto? Nel momento in cui si genera una situazione come quella attuale nella quale queste cose qualcuno le sa e qualcuno no, quello che le sa è in vantaggio, perché finché sono spontanee hanno un valore, ma nel momento in cui lo fai apposta non valgono più, diventano uno strumento col quale freghi l'altro, perché tu sai perfettamente che lui si aspetta, se tu sei sincero, che tu faccia qualcosa con la faccia, e la fai anche se menti. Non so se capite la questione, no? È sempre quello il problema della spontaneità. È un problema assoluto da tutti i punti di vista nei quali noi ci si metta. Un comportamento spontaneo ed un comportamento artefatto sono difficilmente distinguibili. Devi essere bravissimo. Puoi farlo perché? Perché ci sono alcuni muscoli, come forse saprete se avete visto Lie to Me o sapete qualcosa di Ekman, che si attivano soltanto senza che noi vogliamo, no? Quindi se tu sorridi veramente volendo sorridere, si muove la faccia in un certo modo. Se no, no. Però tu devi essere molto bravo a vederlo quello. E tu devi essere sicuro che quello davanti a te non sta fingendo l'emozione che lo farebbe sorridere pur non essendo tu il titolare, perché quello è il punto. Il grande artista, l'attore, cosa fa? Riesce a sembrare spontaneo pur facendo le cose apposta. No? Per cui se tu utilizzi una tattica, una strategia teatrale per la quale nel momento in cui sorrido a lei io sto pensando a mia nonna e quindi sono entusiasta e lei mi vede sorridere e pensa ah, guarda quanto è contento di vedermi, io voglio accoltellarla, ci riesco. Non so se capite la questione. Quindi è evidente che tutto questo registro è estremamente complicato per molti versi. Perché? Perché da un certo punto di vista, se lo lascio fare, le cose vanno abbastanza lisce, anche se andrebbero abbastanza lisce in un certo tipo di contesto. Quindi se io fossi nella famosa banda di 1000 persone, non dovrei pormi alcun problema, vivremmo tutti felici e contenti e buonanotte. Oggi che continuamente incontriamo gente da altre culture o da altre varianti culturali della nostra, come dicevamo, milanese e napoletano tendenzialmente sono italiani, però come vedete c'è da discuterne di questa cosa, a questo punto noi dovremmo essere consapevoli di tutti questi livelli di complessità dello scambio e di tutti questi segnali che ci scambiamo regolarmente, ma essere consapevoli di questi segnali vuol dire essere ormai in grado di manipolarli, quindi non è più affidabile la semplice espressione. A meno che tu non sia in grado di distinguere tutti i micromuscoli della faccia e sapere, come faceva Paul Ekman, che se si crea una piccola crepa qui vuol dire che lo stai facendo sinceramente e tutta una serie di cose, ma questo diventa, come dire, inaudito. Ok? Quindi, come vedete, è un'altra di quelle ricerche che ci vorrebbero far trovare uno strumento affidabile e che ci gettano invece nel casino più completo. Però il punto centrale è questo, che noi tutte queste consapevolezze, l'ops, le espressioni, i sorrisi, eccetera, tutte queste competenze le abbiamo ad un livello spesso e volentieri inconsapevole, cioè le sappiamo interpretare ma non ci poniamo il problema del saperle interpretare, semplicemente quando tante volte si dice sì, sorrideva soltanto con la bocca, no? Che vuol dire? Vuol dire che era un sorriso falso, perché tu lo sai benissimo che questa parte qui era ferma, ma non, se ti chiedessero che vuol dire, che risponderesti? No, se siamo capiti, come al solito in generale, ecco, no. Però il problema è esattamente questo. Come vedete, noi diamo per scontate talmente tante cose nella nostra vita che nel momento in cui cominciamo a diventarne consapevoli quasi ci sentiamo smarriti, dice, oddio, adesso ho tutta sta cosa che so, che faccio, come mi comporto, come devo... No, diventa una situazione estremamente complicata. 5 minuti di break. Tutta questa serie di norme, in qualche modo, che affollano la nostra vita possono essere anche interpretate come strumenti di distorsione, evidentemente, no? Modi per rendere tutti uguali e fare in modo che stiano tranquillamente in fila per tre, senza protestare, che è esattamente il punto centrale. E questo è uno dei punti che ha a che fare molto con una serie di critiche che vengono mosse al processo di socializzazione, che è l'oggetto del quale ci stiamo occupando in queste ore. Nel senso che il processo di socializzazione per molti versi viene visto, e può essere facilmente visto, come uno strumento di, come dire, influenza, come uno strumento di distorsione, come uno strumento di forzatura entro alcuni canoni che sono, non a caso, i canoni richiesti dal potere del momento. No? Il momento in cui tu sei logico, nel momento in cui tu sei prevedibile, il momento in cui firmi le cose, il momento in cui ti assumi le tue responsabilità, eccetera, eccetera, può essere facilmente trasformato nel momento in cui vieni sfruttato fino all'osso, come nella canzone vieni, come dire, sacrificato, no? In nome di un progresso universale, è sempre abbastanza semplice. Quindi, quello di cui ci stiamo occupando, come vedete, è un territorio estremamente complesso e scivoloso, no? Per certi versi abbiamo visto che esserne consapevoli implica una possibile strumentalizzazione, evidentemente, implica la truffa, implica il ricorso a dei rapporti e delle relazioni che non sono quello che sembrano, quindi che vengono, dove vengono messe in gioco fiducia, capacità di affidarsi, che è diventata quasi cronica, come dicevamo nelle ultime considerazioni sui fatti di cronaca recenti e quelli non troppo recenti. No? Siamo perennemente davanti a persone che si comportano in modi che sarebbero apparentemente incomprensibili, poi però nella prassi evidentemente sembra che ci siano dei cortocircuiti o comunque delle pretese per le quali affidarsi a qualcuno del quale non si ha la più pallida idea è evidentemente qualcosa che si fa. Però certo, è chiaro che rivela una qualche forma di disagio tutto questo, o perlomeno di non capacità di gestione di certe situazioni, che è forse perfino peggio. Dall'altra parte però sappiamo anche che questo tipo di connessioni e questo tipo di saperi sono saperi che gli stati conoscono da un sacco di tempo e quindi oggettivamente possono tranquillamente utilizzare le istituzioni, i processi e tutto ciò che dovrebbe portare ad una libertà e un'autonomia soggettiva verso qualcosa che invece sia un affidarsi senza nessun tipo di remora alle decisioni altrui. Abbiamo visto che questo meccanismo è un meccanismo che è quello che informa un po' il fascino della struttura, no? Per certi versi, perché affidarsi alle decisioni altrui vuol dire non essere titolari, non essere responsabili, non essere imputabili anche, no? Pensate a tutti i vari eccidi, genocidi, eccetera, che sono stati commessi negli ultimi decenni e pensate a quelli che vi hanno preso parte e hanno detto, beh, a me hanno dato gli ordini. Quindi dov'è il problema? No, se ti ordino di sterminare una razza, tu giustamente a un certo punto te poni in qualche problema. No, la stermini e buonanotte suonatori, che è esattamente il grande problema col quale ci confrontiamo oggi, no? Ovvero sia il fatto che se viene, come dire, diffusa una forma mentis di questo genere, ovvero sia una forma mentis che non è disposta ad alcun tipo di critica, non è disposta ad alcun genere di autonomia, non è disposta ad alcun genere di presa di posizione, come dicevamo ieri, gli esiti sono purtroppo prevedibili. Gli esiti sono quelli che a un certo punto accadano cose come l'Olocausto, come la guerra jugoslava, come tante altre cose che ci stanno capitando oggi, perché non ci sono gli anticorpi nel nostro sistema, no? Sto leggendo un libro di Bauman molto bello che si chiama Modernità e Olocausto, non a caso, e Bauman era anche ebreo, quindi come dire era chiamato direttamente in causa dalla questione, sia per storia personale che comunque per appartenenza. E quello che mette in luce in modo estremamente unsettling, come dicono gli inglesi, estremamente inquietante, è che non abbiamo degli anticorpi all'interno del nostro sistema, non abbiamo dei meccanismi che ci mettano al riparo da questo genere di, come dire, distorsioni dei meccanismi stessi. Il problema è esattamente quello. Perché? Perché noi, e questo sarà opportuno che cominciate a pensarlo e a farci un attimo di mente locale. Noi abbiamo costruito un sistema che sarebbe un sistema all'interno del quale tutti si è liberi, responsabili, autonomi e disposti a prendere posizione. Nel momento in cui all'interno di questo sistema non ci sono questi che sarebbero stati gli anticorpi, il sistema può andare in qualunque direzione, perché le derive burocratiche sono formidabili, le spinte accentratrici sono formidabili, ci sono tutta una serie di processi. Di macroprocessi nella cultura che andrebbero in qualche misura ai quali bisognerebbe opporsi, ma se non si oppone nessuno, i processi proseguono. Questo è il punto, no? Come diciamo ieri, quante volte puoi girarti dall'altra parte? Quello è il grande problema. Se tu aspetti per una forma di come dire, delirio moderno, o per una forma di ottimismo antropologico esagerato, o per tutta una serie di altre questioni, che quelli che fanno parte del sistema siano in grado di regolarlo dall'interno. Dovresti avere una cultura che fa in modo che questo accada. Non puoi avere una cultura che invece depotenzia costantemente il contributo del singolo, perché facendo così tu ti esponi alla possibilità che il sistema prenda delle pieghe che sono del tutto indesiderabili, talmente indesiderabili da portare a eccidi di milioni di persone, che è quello che abbiamo visto, che non è che l'abbiamo visto soltanto nella Seconda Guerra Mondiale, anche se lì in qualche misura si sono raggiunti dei livelli di complessità e di come dire, focalizzazione particolare, ma è quello che abbiamo rivisto un'altra volta appunto nei Balcani quando è stato 30 anni fa e che continuiamo a vedere in Africa oggi, che vediamo in una serie di situazioni assolutamente diverse eppure formalmente molto simili. Quindi è un problema che è un problema della modernità. Il fatto che la modernità abbia messo una barra sui problemi etico-morali, porta con sé delle conseguenze. Non è che poi fa finta che non esista questo discorso. Quindi sarebbe opportuno che, come dire, no? Riprendessimo un attimo in mano la questione significativamente. Allora, domande su quello che abbiamo detto prima? Ok, siamo quindi ancora alla cultura implicita, alle varie trasmissioni della cultura implicita, però prima di riprendere la cultura implicita, spendiamo qualche parola sul processo di socializzazione, perché socializzazione è un altro di quei termini infami che potremmo chiamare false friends sociologici per certi versi, per i quali tutti hanno immagine di sapere di che parliamo, poi invece di fatto non è così. Allora, socializzare non è bersi una cosa, fare due chiacchiere, portarsi a letto qualcuno, non è questo nel nostro vocabolario. Ok? Socializzazione in sociologia significa processo che ti rende parte di un gruppo, che ti permette di entrare a far parte di un gruppo a pieno titolo. Dice, vabbè, che ci vuole, faccio la tessera. No, perché come forse avrete capito, al momento far parte di un gruppo vuol dire condividerne tutti gli aspetti culturali, cioè essere versati in tutte le richieste di appartenenza di questo gruppo. Quindi conoscere le grammatiche posizionali, conoscere le espressioni, conoscere quello che si può dire e che non si può dire, sapere tutte queste cose delle quali stiamo parlando ad oggi. Ok? E queste cose, come vi dicevo, prima venivano trasmesse in modo tale che sembravano innate. Perché? Perché si viveva in un certo tipo di famiglia dove la gran parte di queste cose fluivano indisturbate. Uno, perché il cambiamento culturale era molto più lento, come abbiamo detto più volte. Due, perché la vita era decisamente più semplice per molti versi e comunque i gruppi di riferimento erano più contenuti, no? Quindi, bene o male, questo sapere era un sapere che veniva confortato e riportato, no? Riecheggiato, ribadito costantemente. Quindi Quindi processo di socializzazione è il processo che ci rende membri di un gruppo, che ci permette di farne parte senza che gli altri inarchino le sopracciglia, senza che si chiedano che stiamo a fallire, senza che ci mettano in croce attraverso le molteplici strategie di marginalizzazione, come diceva per esempio ieri Darius, eccetera. E quindi siamo di fatto, appunto, a quel punto apparteniamo, no? Come abbiamo visto, l'appartenenza è una delle principali strategie di riconoscimento, peraltro, quindi noi interessa far parte spesso e volentieri, anche se magari veniamo respinti, anche se abbiamo qualche tipo di difficoltà. Quindi il processo di socializzazione è un processo che, come vedremo, secondo le teorie correnti, di fatto non finisce mai, in ultima analisi. Chi è che lo mette in atto? Anche qui abbiamo delle agenzie di socializzazione. Il termine è agenzia. Come credo di avervi detto, questa era la stramaledetta domanda che io suggerivo regolarmente e che tutti mi sbagliavano. No, agenzia, non ci sono attori, non ci sono cooperative, non c'è niente. Agenzia di socializzazione, termine corretto è questo. Ora, le agenzie di socializzazione sono a volte consapevoli e a volte inconsapevoli. La famiglia è una via di mezzo, nel senso che è la prima agenzia di socializzazione, probabilmente è la più importante agenzia di socializzazione, ma soprattutto oggi non si rende granché conto di esserlo, no? Perché oggi la famiglia come è costruita? È costruita come un'unità di consumo, o comunque è costruita, beh, questo lo vediamo un po' meglio adesso, ad ogni modo ve lo accenno, o comunque è concepita come l'unione di due persone che lavorano. Sembra che i compiti di socializzazione dei figli siano assolutamente insignificanti, tant'è che ci è voluta una battaglia di non so più quanto perché finalmente ci fossero i congedi parentali, no? Che cosa sono i congedi parentali? Sono il riconoscimento istituzionalizzato del fatto che tu hai anche un altro ruolo oltre a lavorare, ma sei pure padre o madre e di conseguenza sarebbe opportuno che lo facessi. Però capite che, insomma, fra una presenza di qualche mese e il fatto che tu venga continuamente immerso in una famiglia più ampia dove costantemente sei a contatto con altri, c'è una certa differenza. E questo ha a che fare con una serie di cambiamenti strutturali della famiglia, dei quali sarà opportuno parlare un po' più attentamente. Comunque il problema, appunto, diciamo, la famiglia è un'agenzia di socializzazione abbastanza consapevole di sé, la scuola ovviamente è un'agenzia di socializzazione che sa perfettamente di esserlo, ma ci sono tante altre cose che invece non lo sono, per esempio il gruppo dei pari, quando ancora ci sia il gruppo dei pari, perché oggi purtroppo sta finendo pure quello. Come vedete ci stiamo privando, no? Più o meno scientemente, di tutta una serie di risorse relazionali che erano importanti, perché una cosa che sarà opportuno comprendere, anche se io non sono uno strutturalista, la devo ribadire, è che avere gente ben socializzata è nell'interesse di tutti. Che poi questa buona socializzazione sia oggetto di discussione, siamo assolutamente d'accordo, ma avere qualcuno che non ha i rudimenti della relazione con gli altri è un problema per tutti. Non so se questa cosa è chiara, no? Perché tu, da colui che non è ben socializzato, non sai cosa aspettarti. Allora lui litiga con la suocera e decide di fare una strage in chiesa, no? È normale? Eppure lo vediamo spesso e volentieri. Allora hai problemi al lavoro, corchi dei cazzotti tua moglie o tuo marito, perché ultimamente, ringraziando Dio, abbiamo anche, no? Ci stiamo, come dire, dotando di tutte le varianti possibili di questo genere di comportamenti, per cui molte mogli corcano i mariti, perché d'altronde a un certo punto se sei nervoso non è che poi sta a guardare troppo per il sottile. Quindi il problema della socializzazione è un problema di coesione sociale, è un problema di funzionamento sociale, sì, è un problema di ordine. E vorrei che fosse chiaro che io non è che disprezzi o detesti l'ordine. L'ordine è una componente molto importante. Il problema, come abbiamo detto più volte, è che troppo ordine stroppia. Però tra troppo ordine e quello che abbiamo oggi c'è da discutere estensivamente, insomma, ecco, perlomeno qualitativamente più che estensivamente. Ad ogni modo, quindi, agenzie di socializzazione che ci accompagnano in qualche modo e che danno dei contributi diversamente articolati. Ora, l'ultima agenzia di socializzazione, qui c'è l'ennesimo problema, sarebbe il posto di lavoro. Sarebbe il fatto che tu vieni formato a lavorare nell'ambiente di lavoro specifico attraverso una serie di ulteriori codici e grammatiche, perché ogni posto di lavoro ha i suoi, le sue regole, i suoi comportamenti, le sue aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che, no, la sfera economica dovrebbe farsi carico di una quota di socializzazione. Dopodiché questo è discutibile e vedremo. Ad ogni modo, fin qui ci siamo? Quindi il processo di socializzazione è quello che noi in qualche misura abbiamo riconosciuto essere in opera spontaneamente nelle società precedenti e del quale invece abbiamo ritenuto di doverci far carico coscientemente nella nostra. No, perché tutto quello che prima veniva utilizzato in chiave spontanea, oggi è amministrato, progettato e implementato. E purtroppo i risultati si vedono, no, per molti versi. Questa, sempre Bauman, la propone come la metafora del guardacaccia e del giardiniere, che è un argomento estremamente interessante e rimane abbastanza impresso, ovvero sia il guardiacaccia che è colui che si limita a far sì che le cose avvengano secondo la loro, no, predisposizione e al limite le protegge dall'essere turbate, però non mette becco. Il giardiniere invece è colui che ha un progetto, è colui che decide come disporre le erbe, quali erbe far crescere e quali no, dove mettere le piante, i vasi, le statue, i vialetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il guardacaccia è uno che lascia che le cose accadano. Il giardiniere, invece, è uno che si arroga il diritto di farle accadere come dice lui. Quindi la grammatica, il principio formale delle due cose è completamente diverso. Da una parte c'è una spontaneità che rinvia. Tant'è che questo è il tema della lezione di oggi alla magistrale di ambiente, quindi capite che rinvia appunto a degli equilibri ecosistemici che non vanno perturbati e che non andrebbero perturbati, ma questo richiederebbe che l'uomo si rendesse conto di far parte di un ambiente e lì, vabbè, lasciamo perdere. Dall'altra parte invece c'è il tema di colui che pensa di sapere cosa deve fare. E questo rinvia ovviamente a quello che dicevamo ieri degli scarti fra la conoscenza della realtà e la realtà. Tu pensi quello che devi fare, pensi di poter gestire interamente una situazione perché sei convinto che il tuo sapere sia adeguato a farlo, ma sbagli. Noi, in linea di massima, sbagliamo. Noi abbiamo un sapere che ci permetterebbe probabilmente una versione mediata delle cose, ma non sicuramente il fatto di pensare di poterci far carico dell'intero funzionamento del giardino, perché il giardino ci sfugge. No? Anche il giardino, che è comunque una sezione finita, quindi vedete che a livelli di rinvio immaginale siamo perfettamente in tema, no? Il giardino è l'immagine della sezione finita dell'infinità priva di senso corrente, ovvero sia quella amministrata, quella gestita, quella burocratizzata, quella dove i sementi vengono costruiti da qualcuno che li fa in modo che il fiore abbia un colore di un certo tipo, profumi in un certo modo, contenga certi tipi di essenze ed effluvi, eccetera, 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 tutto predisposto, tutto predigerito, tutto insopportabile per molti versi, oserei aggiungere. C'era un film di momento di buio. Come si chiamava quello dell'ispettore Cluso? C'è un attimo di Peter Seller. Ok. Quelle cose, la memoria come funziona, no? Quindi c'era un film di Peter Sellers bellissimo che si chiama Oltre il giardino qualche anno fa. Se c'è un cinefilo fra voi lo invito caldamente a guardarselo perché era un gran film ed è esattamente giocato su questo discorso, perché appunto il giardino diventa in qualche misura l'immagine della natura amministrata della nostra società e quindi diventa pesante in qualche misura. Okay. Comunque quindi capite che il nostro passare da guardiacaccia a giardinieri ha implicato una presa, come dire, di responsabilità, di controllo e di implementazione di processi che prima accadevano in modo molto più spontaneo, molto più, tra virgolette, naturale. Ed è quindi evidente che questo porta con sé una maggiore riflessività della cultura nella quale ci muoviamo, ovvero sia una cultura che si pensa moltissimo per cercare di capire come deve fare ad andare avanti. No? Vi ripeto, il libro di Morin è esattamente un atto di questa riflessività. È qualcuno che si è interrogato su come sarebbe opportuno che questo processo proseguisse in ambito scolastico ed educativo, che non è l'unico, sia chiaro. L'ambito scolastico ed educativo è importante, ma non esaurisce la socializzazione. La socializzazione avviene attraverso, no, figure assortite. Vedremo che questo implica un ulteriore come dire, carico di responsabilità soggettiva. No? Perché, per esempio, il carabiniere, il soldato, il poliziotto sono in qualche misura agenzie di socializzazione. No? Non so se avete notato che tipo di reazione c'è stata ai due carabinieri che probabilmente hanno stuprato l'americane a Firenze. Era qualcosa che esorbitava il comportamento specifico, era qualcosa che aveva a che fare col fatto che tu da un carabiniere, questo non te lo aspetti di nuovo, problemi di aspettativa, no? Perché il carabiniere è quello che tu fai in modo che sia riconoscibile, perché è quello che ti deve aiutare, ti deve dare il buon esempio, dovrebbe essere quello in grado di orientarti in certi frangenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che questi meccanismi sono ovunque. Cioè non c'è niente che voi leggiate sul giornale dove non c'è qualcosa di sociologico in atto, perché sono tutti meccanismi di questo genere. Sono quelli sui quali noi facciamo normalmente surf senza farci minimamente caso, ma che poi una volta che cominci a riconoscerli sono talmente evidenti che diventa quasi noioso, perché ognuno già ecco in un'altra di queste situazioni, per cui vabbè. Comunque, quindi processo di socializzazione, famiglia come gruppo primario, ne abbiamo già parlato, lo ridiciamo perché repetita iuvant, come dicevano i latini, gruppo quindi all'interno del quale avvengono primariamente, principalmente, relazioni primarie. Le relazioni primarie, vi ricordo, sono quelle nelle quali conta chi è che le mette in atto. Tu non hai tante madri, ce n'hai una. C'hai un solo padre, se sei fortunato, e poi insomma una serie di altre figure che comunque sono specifiche. Quindi tu hai un fratello, una sorella, due, quello che vi pare, ma sono loro. E i tuoi rapporti primari iniziali sono con loro, no? E da questi rapporti sarai probabilmente piuttosto influenzato in futuro. Questo possiamo ovviamente riconoscerlo. No, c'è tutta la teoria dell'attaccamento che risponde in qualche misura della specificità del rapporto madre-figlio, no? Quindi della capacità della madre di infondere o meno. Però vi rendete conto di nuovo che finché la madre agisce spontaneamente è una cosa. Nel momento in cui alla madre tu fai presente tutte queste cose, la madre è terrorizzata. Perché dice, mo che faccio? Lo sto traumatizzando, frase tipica, no? Prima davano due ceffoni, i genitori e buonanotte sonatori, nessuno si poneva a sti stress. Oggi, per carità di Dio, posso toccare il pargolo oppure lo perturbo, gli faccio venire i traumi, mi diventa un serial killer, mi diventa gay, mi diventa uno che va in giro a fare cose strane, no? Tutte queste cose che trovate in qualunque tipo di chiacchiera da bar o forum di questo genere, no? Ecco, è evidente che sapere di più, spesso e volentieri, non è così comodo. No, era quello che dirà Beck quando poi parla della società del rischio e dei rischi globali, no? Non è detto che sapere, e questo è un problema per la modernità, perché? Perché come vi ho già detto, la modernità presume che di più è meglio. Cioè, l'unico slogan della modernità che possiamo mettere chiaramente in luce è questo: di più è meglio, e non è vero. No, come vi dicevo, se a voi piace il caffè dolce, ma non è che voi versate il caffè dentro la zuccheriera e lo mangiate col cucchiaino, perché fa schifo. Quindi c'è un momento, no? Un attimo nel quale questo di più diventa troppo, che come vedete la lingua ci dà tutti questi strumenti interessanti, no? Troppo vuol dire che, no? Di più non è sempre una buona idea, no? Tant'è che ve l'ho detto a voi della cucina. Allora, questo mio nuovo interesse per la cucina si è risolto in una serie di incontri, diciamo, incontri scontri con ricette assortite online, amici, eccetera, no? Allora, qual è il momento in cui ti senti veramente un perfetto imbecillo? Perlomeno a me succede. Quando arrivi a una ricetta dove c'è scritto sale, cubi. Che cazzo significa? Ti interroghi, no? Vuol dire quanto basta. E la tua domanda è quanto basta? Perché non ne hai idea, no? Quindi, come vedete, quel QB è estremamente interessante. Credo che ci scriverò un saggio, così almeno faccio come Goffman, che quello Ops, UQB, insomma, ci troviamo abbastanza dalle parti, da questo. Perché di fatto è, come dire, uno dei motivi per i quali abbiamo tutti questi reality sui cuochi, no? Perché il cuoco di fatto è uno che applica un sapere suo. No, quando cucini tu, sei tu quello che sa quanto basta, non c'è qualcun altro che te lo deve dire. Quello è il problema, no? Quindi il quanto basta ti dice una serie di cose, due lettere già ti hanno detto una serie di cose. Uno, che sei tu quello che deve sapere quanto ti piacciono salate le cose, e quindi non rompe le palle. Fai provi, una volta è sciapa, una volta è troppo salata, alla fine probabilmente impari. Secondo poi, che l'idea del fatto che di più è meglio è sbagliata. No, perché la noce moscata va bene un pizzico di noce moscata, due pizzichi già butti quello che hai cucinato, tre pizzichi, stai da qualche parte sulla tazza del cesso e ti chiedi come ci sei finito. Quindi capite che ci sono, no, una serie di cose che sono molto più, come dire, direi complicate, anche se è un brutto termine per questo, ma che sono molto più sottili di quanto il modo di fare nostro corrente dica, no? Noi siamo brutali, non so se avete visto, non mi devo risparmiare sta formula dubitativa che tanto è, non avrete visto Super Size Me, però vi consiglierei di vederlo, che è un docufilm di qualche tempo fa sulla logica di McDonald's, perché questa è la logica di McDonald's, no? Il fatto che in America siano tutti obesi, o quasi, deriva da questa semplice questione. Allora, tu c'hai $1 a porzione standard di patatine fritte, $1.10 una porzione large, $1.20 una porzione extra large. Tu, ragionando da moderno, quale prendi? Quella di 1,20, perché massimizzi, no? È la faccenda dell'azione operazionale rispetto al profitto di cui parlavamo prima, rispetto allo scopo. Che è assurdo che tu prenda un euro e patatine che ti basterebbero, quando ne potresti prendere a 1,20 il triplo, che non ti servono un cazzo, però comunque sono il triplo. Capite dov'è il problema? Perché diventi obeso? Perché te mangi tutte le patatine. Te mangi un litro e te bevi un litro e mezzo di Coca-Cola quando non ne hai nessun bisogno, ma te conviene. Che sei scemo che perdi l'affare? Capite dov'è la questione problematica dell'azione razionale rispetto allo scopo? Che ti mette in delle situazioni che sono paradossali, perché per certi versi gli altri si aspettano che tu lo faccia. Io vado al lato grill, un caffè e una bottiglietta d'acqua. Prende anche un dolcetto? No. Ma le faccio 20 centesimi di sconto. E chi se ne frega? No, voglio il dolcetto. Cioè, che facciamo? Me devo pigliare il dolcetto per forza? Però quello te guarda come se fossi un marziano. Perché dice, ma come? Risparmia 20 centesimi, c'hai un dolcetto? Sei matto? No, no, non me va il dolcetto. È semplice, cazzo, però farlo capire a qualcuno è diventato complicato. Perché l'idea che tu possa volere semplicemente quello di cui hai bisogno è diventata un'idea desueta. Tu devi avere il più possibile, pure se non ti serve a niente. Anche se ti fa male, perché il problema, no, come diceva il documentario, è che dopo 30 giorni che mangi da McDonald's c'è le analisi che sei un 75enne che ha avuto stralizi per tutta la vita. Quindi te devi fermare, andare a farti disintossicare, lavande gastriche, cure formidabili, perché quello che c'è dentro quello che te mangi, diciamo che non è proprio esattamente il massimo, no? Quindi è evidente che questo rapporto con la quantità e la qualità è un rapporto che è distorto nella nostra cultura. No, perché non necessariamente di più è meglio, però appunto la modernità ha fatto questa grande pensata che è connessa col denaro, come credo di avervi già detto, perché per il denaro vale, come diceva Sim, l'unica qualità che è la quantità, più denaro meglio. Lì potremmo parlarne, anche se gli economisti della felicità ci dicono che un reddito ideale è 11.000 euro al mese. Io firmerei subito, proprio senza un attimo di esitazione, però come abbiamo detto ieri, abbiamo un sacco di gente che invece ha 10 miliardi, 15 miliardi nei paradisi fiscali, no? Che cosa cavolo ci farà io ore tanto saperlo? Come diceva un mio amico un po' greve di Roma, diceva, spero che siano tutti da spendere in fascette per le scottature, così almeno ce n'hai tante, no? Quindi divertiti. Ma ad ogni modo, insomma, a parte questa, così, diciamo, questo sarcasmo un po' feroce, per il resto prendiamolo come viene. Ad ogni modo è chiaro appunto che il set mentale che noi ci portiamo in giro in quanto membri di questa cultura è un set che crea delle difficoltà, perché appunto diamo per scontate delle cose che non sono scontate per nulla alla luce del buon senso. Lo sono alla luce del senso comune, quindi come vedete ci sono due discorsi diversi che s'affrontano oggi come oggi. E in qualche misura noi possiamo dire che il buon senso, se lo vogliamo reinterpretare, è l'esito di trasmissioni intergenerazionali di cultura implicita, cioè la famosa saggezza di prima, no? Quella che ti dice perché devo comprarmi 7 se a me mi serve 2, anche se mi conviene, sti altri 5, no? Perché? Era la famosa cultura della frugalità, no? Quella che oggi viene in qualche misura riproposta da alcuni pensatori come cultura della decrescita, forse questa l'avrete sentita nominare, che non è la ricrescita dei capelli, bensì è cercare di smetterla di produrre a rotta di collo, no? Però il grande problema, come abbiamo visto, è che questa produzione a rotta di collo risponde ad una logica sistemica che non ha niente a che fare con l'essere umano, ma è coerente con quelli che sono i principi cardine della nostra cultura. Non è che siamo tutti matti. Per certi versi sì, ma per altri versi abbiamo generato un ambiente all'interno del quale produrre molto di più di quello che serve a chiunque sul pianeta sembra la logica unica alla quale aderire, anche se questo chiaramente ci sta scombinando tutti i parametri di abitabilità del pianeta, tutte le possibilità di smaltimento dei rifiuti, tutta una serie di cose che avrebbero teoricamente una loro importanza, ma che ovviamente abbiamo messo abbondantemente in fondo alla lista di qualunque tipo di preoccupazione. Quindi, dicevamo, il troppo stroppia, quindi... Perché c'era arrivato al troppo? Qualcuno è in grado di dirmelo? Sì, no, ma come era arrivato al di più? Parlando delle agenzie di socializzazione. Sì, no, è quello già da mo' che c'era arrivato. No, a un certo punto siamo arrivati al di più e troppo.
La modernità.
Vabbè, diciamo che va bene rispetto al fatto dell'essere una cultura amministrata, eccetera, 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 burocratizzata. Ci dovremmo più o meno essere. Comunque, insomma, parlo della famiglia, quindi da qualche parte avrò trovato un aggancio con questa cosa che mi sfugge. Torniamo alla famiglia. Qualcuno si ricorda? L'educazione del bambino. Ah, ok, sì, forse ha a che fare col fatto che più gli rompiamo le palle al bambino è meglio, sì. Questo potrebbe avere a che fare. Era questo? Ah, bene, meno male. Ritrovare ogni tanto i figli non è una cattiva idea. Allora, quindi, il nostro problema attualmente qual è? Che avendo preso, essendoci fatti carico della responsabilità di questi processi, pur di non lasciarli accadere spontaneamente come avevano fatto fino ad oggi, ci troviamo a doverli gestire e non sappiamo come fare, evidentemente. No, è un po' il problema che credo di avervi accennato, boh, non lo so, vabbè, allora, non chiudiamo la clausola, è un po' il problema del nostro cervello rettiliano e delle cose che non potremmo fare se cominciassimo a occuparcene noi, no? Nel senso che il cervello rettiliano, abbiamo detto, lavora in contemporanea e quindi tutti i nostri processi corporei avvengono contemporaneamente con una regia che non sappiamo come avvenga, perché se lo dovessimo fare noi, che siamo invece diacronici, come abbiamo detto, e allora dovremmo costantemente preoccuparci, ah, devo far battere il cuore, devo respirare, devo usare le surrenali, devo usare il fegato, la milza, che fa la milza? L'intestino, oddio, la cacca, pipì, ecco. Faremmo una fine terrificante, no? Ecco, allora, più o meno, il rapporto fra questi due tipi di comportamento è quello che accade oggi quando la modernità vuol farsi carico di tutti gli aspetti della vita della società. Uno dei segreti, chiamiamolo così, delle culture premoderne è che lo Stato, del quale tutti oggi parlano malissimo, probabilmente anche a ragione per molti versi, ma si occupava di alcune cose. No, non c'era qualcuno che ti normava quante volte dovevi lavare i denti al giorno, cosa mangiavi, cosa non mangiavi, se facevi attività fisica, come andavi in macchina, se ti eri messo le cinture, se c'avevi qualcuno che ti guardava con la telecamera per vedere se chiudi gli occhi e allora suona. Tutte queste cose erano lasciate alla gente, alla popolazione, tranquilla, non c'era nessuno che te le veniva. Loro si occupavano di politica estera, commercio e guerra. Fine. Tutto il resto fate voi. Ora, non era perfetto, evidentemente, no? Come abbiamo visto. Però, come al solito, tra il non vedete per niente e il voler decidere quante volte è opportuno che tu vada di corpo al giorno, ci sono una serie di sfumature che sarebbe opportuno tenere presenti. No? Noi oggi ci troviamo in una condizione di ipernormazione, ovvero sia lo Stato, attraverso tutta una serie di agenzie specifiche che sono gli esperti di tutti i settori del pianeta, ci deve dire quanto fumiamo, se non fumiamo, se è meglio che andiamo a correre la mattina, la sera, il pomeriggio, quando è il momento di avere delle buone idee, quanti soldi dobbiamo spendere per questo, questo e quest'altro. Sono una serie di espropriazioni costanti della nostra autonomia che poi ovviamente si ripercuotono sui nostri comportamenti e sulla nostra fiducia in noi stessi. No, di fatto il pessimismo antropologico oggi è cosmico, cioè non ci si fida che nessuno sia in grado di gestirsi mai, né per lavarsi i denti, né per curarsi i calli dei piedi, né per votare qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. C'è sempre bisogno di un qualche altro imbecille che sia più informato di te sulla specifica questione e ti dica come fare. Questo era quello che dicevamo ieri a proposito delle decisioni politiche e del prendere posizione, no? Ecco. Adesso sono andato a prendere il caffè, c'era il messaggero e c'era il nostro Tajani che è venuto ad aprire l'anno accademico a Perugia l'anno scorso, tra l'altro, butto lì così, che diceva abbiamo bisogno di politici, non di tecnocrati, che è esattamente quello che vi ho detto ieri io, o dicono un po' tutti, dopodiché continuiamo a rivolgerci ai tecnocrati ovviamente, perché no? Lo diciamo, ma è evidente che questo indica una sensazione diffusa di disagio nei confronti della tecnocrazia. La tecnocrazia cos'è? Il governo di quelli che pretendono di poterti dire attraverso dei calcoli numerici cosa è giusto che tu faccia. E non va, semplicemente non va. No, non è così che dovrebbe funzionare. Poi oggi funziona così, se qualcuno va bene, per carità, tranquillo. Francamente della mia vita me ne occupo io, non è semplice, ma non vedo come se ne possa occupare qualcun altro. È semplicemente lì la questione. Quindi, allora, in questo appunto bailamme di richieste da una parte, pretese dall'altra, incapacità operative e via discorrendo, succedono anche tutta un'altra serie di processi che cambiano le carte in tavola. Per esempio la famiglia, come vi dicevo, diventa tutt'altro rispetto a quello che era inizialmente o che è stata per un lunghissimo periodo. Ora non voglio farvi tutta la storia dell'istituzione familiare perché non finiamo più, però limitiamoci a dire che una delle figure, delle conformazioni più diffuse di famiglia nel premoderno è la famiglia estesa. La famiglia estesa è quella nella quale ci sono genitori figli, genitori dei genitori, parenti dei genitori, quindi zii, nipoti, fratelli, tutta una pipinara di gente, la quale ovviamente risponde a delle esigenze strutturali, perché come abbiamo detto non è che le cose capitano così a casaccio. Quali sono le esigenze strutturali? Nello specifico quelle del regime primario di economia, ovvero sia l'agricoltura. No? Al tempo più figli avevi, più braccia avevi e meglio andava, perché quella era la sorgente d'energia. Quindi una famiglia numerosa poteva gestire un appezzamento di terra più ampio, ottenere dei risultati migliori della coltivazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come abbiamo detto, vi ricordo, la popolazione era diffusa sul territorio. Le famose pievi, i cascinali, tutto quello che trovate nelle campagne erano luoghi dove una famiglia operava, no? Perché stando sul territorio non potevi andare in città, no, non è che facevi il pendolare come facciamo noi, no? Stavi lì e ci campavi, fine. Dopodiché a volte ti allontanavi e via discorrendo. Questa famiglia ha dei pregi indubitabili per molti versi, perché? Uno, perché come dire, si occupa del neonato dalla nascita fino alla maggiore età, fondamentalmente, no? Quindi gli fornisce un ambiente controllato, stimolante, dove vengono trasmessi tutti i saperi più o meno consapevoli o meno del caso, eccetera. E non solo, ma permette anche un dialogo intergenerazionale importante, ovvero sia i giovani hanno a che fare con i vecchi, quindi c'è sia dei processi di riconoscimento reciproco che un arricchimento ulteriore dovuto a quella che teoricamente sarebbe la famosa saggezza dell'uomo anziano, che noi abbiamo buttato nella pattumiera dritta per dritta, perché tanto ormai un vecchio non serve più a niente, stop. Quindi anche lì abbiamo fatto delle scelte un po' così. E quindi la famiglia estesa in qualche misura è uno degli ambienti più adatti al processo di socializzazione come lo stiamo descrivendo, no? Al suo interno non c'è bisogno di immaginare altre presenze, ci sono rapporti e capacità di riconoscimenti e di apprendimenti vari, tutto fila. Chiaramente quello che cresce, cresce saldamente ancorato a quelle che sono le visioni del mondo della famiglia stessa. Quindi diciamo che c'è un principio di trasmissione abbastanza immutabile nel discorso. Poi però, come abbiamo detto, se vi ricordate dalle prime lezioni, arriva l'industria e quindi l'agricoltura passa dal 95% di addetti al 7% di addetti che abbiamo oggi. Vuol dire che perdiamo secche 90 persone su 100 che prima facevano gli agricoltori e poi fanno qualcos'altro. Nella gran parte dei casi, in un certo lasso di tempo, quando parliamo del secondario, quindi dell'industria, abbiamo a che fare con gente che va in città a lavorare. Ora, uno dei motivi di spiazzamento di questa gente che va in città a lavorare è esattamente che nulla di quello che era valso fino ad allora funziona più, no? Perché le famiglie estese avevano di solito molto spazio a disposizione, appunto, cascinali, aie, altre costruzioni, annessi, connessi, impicci e imbrogli, quindi diciamo che c'era una discreta disponibilità di spazi nella gran parte dei casi. Nel momento in cui il giovane che è nato e cresciuto lì arriva in città, si trova, come abbiamo visto, espropriato di quasi tutto quello che era tendenzialmente ciò che lo costituiva come operatore, come soggetto della società stessa. Perché? Perché i ritmi di vita sono completamente diversi, perché non rispondono più alle esigenze dell'ambiente in senso ampio, ma alle esigenze della fabbrica, la quale fabbrica, no? Come abbiamo visto, ha dei turni che sono incessanti, del tutto allontanati da qualunque tipo di connessione con l'ambiente e via discorrendo. E arriva in una città dove probabilmente le strutture per accoglierlo ancora non sono state messe a punto, quindi andrà a vivere in spazi angusti. Probabilmente, sempre che abbia uno spazio dove andare a vivere e non debba campare per scale come succedeva spesso e volentieri. Quindi, man mano che come dire, le strutture si adeguano a questa nuova situazione, non è che a lui verrà messa a disposizione una bella cascina come prima, con tanto spazio per avere tanti figli e portare i genitori in picci e imbrogli. No, a lui verrà dato un cubicolo per certi versi, che è calcolato da qualcun altro, prodotto da qualcun altro e pensato esclusivamente per farlo dormire, perché lui è concepito come uno che lavora e dorme. Poi ogni tanto probabilmente va in bagno e ogni tanto forse si diverte, ma è, come dire, secondario. Cos'è questo? È la logica con la quale abbiamo creato i quartieri dormitorio, le famose periferie delle nostre città, quelle dove si campa malissimo. Come mai ci si campa malissimo? Giusto appunto, perché l'hanno pensate in un'ottica che era assolutamente astratta da qualunque preoccupazione di benessere umano. Cioè, tu puoi stare in un posto nel quale dormi solo? Dove vivi? Quando vivi? Come funziona questa cosa? Ecco, non lo sappiamo, però abbiamo le periferie che sono studiate per questo, no? Quindi abbiamo tutta l'architettura funzionale moderna che è concepita in questo modo, che è un'architettura funzionale che, se ci pensate, vi riespropria un'altra volta. No? Perché? Perché se voi prendete una casa tradizionale, che ce so, degli ambienti nei quali tu fai quello che ti pare. No, ci puoi fare una cucina, ci puoi fare una sala da ballo, ci puoi fare un luogo dove appendere i prosciutti, ci puoi fare un luogo dove dormire. Sono uguali, sostanze che sono, come dire, no, formalmente libere. Nelle nostre case no, nella nostra casa c'è l'architetto che già ha pensato dove ti siederai per vedere la televisione. C'è l'architetto che ha deciso dove farai la cucina, dove andrai in bagno, dove dormirai, ha deciso già tutto lui. Non so se vedete qual è il problema, no? E capite pure perché IKEA è una cosa vincente. Perché IKEA in qualche misura ti restituisce una competenza su quello che fai a casa tua. No? Semplice. Non devi chiedere all'architetto, non devi sentire l'esperto, fai come ti pare, ti piace, non ti piace. Non è casuale che l'architettura, che è una delle, come dire, delle discipline più affini a noi per molti versi, da molto tempo ci sta dicendo cosa? Che le soluzioni più intelligenti al vivere si trovano nelle favelas. Perché? Perché nelle favelas la gente ci trova sotto mano qualcosa e la mette insieme in modi ingegnosi per poterci campare dentro. Pensate un po'. Invece tutti i grandi studi, tutte le archistar, tutti questi che fanno le vele, le controvele, tutte queste cose bellissime, per carità, hanno un loro evidente senso, però sembrano aver perso la connessione col fatto che c'è gente che vive in questi spazi e che è gente che vorrebbe saperseli gestire da sola. Ma noi abbiamo creato una serie infinita di barriere a questo, no? Tu c'hai un appartamento che è fatto dall'architetto e non ti va, e per modificare questo appartamento diventi matto, perché devi chiedere regolamentazione, devi pagare delle tasse, devi chiedere il permesso, e alla fine ti tieni l'appartamento come è stato concepito, perché chi te lo fa fare? I condoni, i controcondoni. Come vedete, questa cosa poi, oltretutto, presta il fianco a tutta una serie di ulteriori strumentalizzazioni, perché che differenza c'è tra uno che vorrebbe riorganizzarsi i 100 metri di casa che si è comprato e uno che invece si costruisce 100 metri di casa dentro la zona di esondazione di un fiume? C'è una certa differenza, no? Però in termini amministrativi no, entrambi vogliamo bonificare 100 metri quadri d'abitazione. So se vedete come le cose slittano. Quindi da una parte c'è un'esigenza di controllo che diventa maniacale, perché che io voglia o meno aprirmi una finestra, che io voglia o meno abbattere un muro, che io voglia in qualche misura... Certo, è chiaro che i muri maestri mi devo tenere, però gli altri perché dovrebbe essere affare tuo se voglio dormire sotto al letto, sopra al letto, dentro al lavandino? Saranno pure affari miei? No, per certi versi no, pare di no. Gli affari nostri non si sa più quali siano. Perché c'è sempre qualcuno che è in grado di dirti come ti devi comportare, perché ti fa bene per la schiena, perché così poi quando c'hai 65 anni non devi andare a farti curare a spese della collettività, perché la tua maledetta pensione, e tutta una serie di argomenti che hanno una loro sembianza di plausibilità, ma che in ultima analisi servono esclusivamente a renderti un uomo amministrato da qualcun altro. Questo è il punto centrale. C'è sempre qualcuno a cui devi chiedere il permesso, c'è sempre qualcuno che è più titolato di te a decidere che devi fare tu. E la domanda spontanea, no, sulla base del famoso pessimismo antropologico di cui abbiamo parlato, è: chi cazzo sei tu per dirmelo? E soprattutto chi te l'ha chiesto? No, e questo è il problema. C'è una serie di cose semplici che sembrano un tantino ruvide volendo, però di fatto sarebbe opportuno che cominciassimo a rivolgere queste domande, no? Ma te chi te l'ha chiesto di venire a dire dove devo dormire, come devo dormire, a quanti metri devo guardare la televisione, a che volume la devo sentire? Palle, no? Poi dice, a un certo punto esplodi, e per forza, come fai a non esplodere? Però, come vi dicevo, quindi vedete che il processo di industrializzazione è un processo di che si sposa perfettamente ad un aumento costante del controllo sociale. In fila per tre è un esempio perfetto da questo punto di vista, no? Anche perché, come credo di avervi detto, l'addestramento della forza lavoro non è semplicemente funzionale all'azienda, all'industria, ma è funzionale all'ordine pubblico ed è funzionale all'esercito. Lo Stato moderno si concepisce come amministratore di una delle principali risorse sul mercato, che è quella dell'uomo maschio adulto, che deve di conseguenza essere, no, formattato, usando un termine corrente ma che evidentemente si ispira a qualcosa, deve essere reso simile, fruibile, scambiabile, operante, no, performante, poi arriveremo piano piano, vedete che le conseguenze sono tutte lì, E quindi impone una sua visione. È chiaro che in quest'ottica, che è l'ottica che per esempio Marx detestava caldamente, il principio, il processo di socializzazione diventa un processo distorsivo, perché tu in qualche misura stai, no, intervenendo su delle caratteristiche dell'essere umano che dovrebbero essere sue. Tant'è che uno dei grandi autori che io cito spesso, non con voi ma con altri corsi, che è italiano una volta ogni tanto, si chiama Franco Lacella, che è un socio antropologo architetto, quindi c'è un po' tutto, un tipo che mi piace molto. Ha scritto una serie di libri contro l'architettura, appunto perché l'architettura è uno degli strumenti ad oggi attraverso i quali si esercita un controllo sociale eccessivo. No? La pretesa di creare degli spazi che siano adeguati a delle funzioni, peraltro, è anche una pretesa ingenua, perché non è detto che quelle funzioni poi debbano continuare a essere così importanti. No? Ma quando tu hai costruito uno spazio in funzione di... Prendete per esempio le industrie, il modernariato, il recupero dell'archeologia industriale, no? Tu hai costruito un ambiente enorme in funzione di un processo produttivo che al tempo sembrava assolutamente centrale e oggi non serve più. E tu che ci fai con quegli spazi? Niente, li devi buttare giù o te inventi qualcosa di estremamente estetico, no? Di estremamente trendy e quello che ti pare, ma non sono spazi riutilizzabili. Nelle vecchie case tanto strane, tanto stupide, c'era la stanza dove facevi i prosciutti, finivano i maiali e quella improvvisamente diventava la stanza dove stendevi i panni oppure dove andava a dormire l'ospite o quello che serviva, perché tanto era una stanza libera. Non aveva nessuna caratteristica troppo arzigogolata, ma guarda caso era adattabile alle esigenze, quindi era molto più flessibile. Rompiamo i coglioni a tutti con la flessibilità, ma non creiamo nulla di flessibile. Quello che creiamo noi è terribilmente rigido. Capite? No, tutti i vari software che si susseguono costantemente, i formati attraverso i quali salviamo gli audio, le immagini, eccetera, per riuscire a trasformarli gli uni negli altri diventi matto. E questo sarebbe essere flessibili, riuscire a sfruttare le tecnologie al massimo, eccetera? No. È evidente che c'è qualcosa che da qualche parte non va, capite? Quindi la gestione dello spazio, che è una delle cose più importanti dell'essere umano, perché come diceva il vostro collega senza volere, la memoria muscolare e la consapevolezza di sé, come il vostro altro collega che sta sfasciando cose da una settimana, eccetera, ecco, sono cose che ci riguardano da vicino, perché il nostro essere nello spazio è la condizione normale di vita, non è il virtuale, non è qualcos'altro, è occupare uno spazio. E se noi non abbiamo più nessuno straccio di consapevolezza di cosa significa per noi stare in uno spazio, viviamo male, perché sbattiamo, perché intruppiamo, perché ci facciamo male, facciamo male agli altri, dobbiamo dire ops continuativamente, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Il negare la correlazione con lo spazio, o voler creare degli spazi appunto che siano monofunzionali, è completamente idiota e lobotomizza l'essere umano, come dice appunto la Cegla. Noi abbiamo subito la lobotomizzazione del senso dell'abitare, noi non abitiamo più, ci troviamo di passaggio in certi posti. Però non c'è nulla che ci leghi ad essi, non c'è nulla che ci leghi a un appartamento che ha pensato qualcun altro, in un palazzo che ha costruito qualcun altro, che è stato messo in un punto dove nessuno si è preoccupato di capire se stava bene o male. Insomma, che legame abbiamo noi con le nostre abitazioni? Oggi. Non è casuale che se voi fate una passeggiata per Narnia storica, c'è impossibile da non percepire un equilibrio, un'armonia, un qualcosa che indica che quelli che hanno costruito non hanno costruito a cazzo, hanno costruito secondo una qualche visione, una visione estetica, una visione funzionale, un qualche genere d'armonia. Se voi prendete una casa tradizionale delle altre culture, difficilmente la distinguete dal contesto. Le nostre sono un cazzotto in un occhio. E qualcuno che arriva e piazza un palazzo lì senza aver minimamente visto se c'è un equilibrio negli spazi, nelle linee, nelle correnti, da nessuna parte, perché tu ti poni il problema di come reagirà quell'appartamento, quel palazzo al vento, alla pioggia, cioè, no, perché tanto c'hai il controllo del clima, c'hai tutta la tecnologia del mondo che ti permette di ammortizzare gli eventuali, come dire, esiti negativi del fatto che l'hai piazzato lì a cazzo e quindi non ti preoccupi. Mentre le culture precedenti, guarda caso, si chiedevano: ma qui c'è passa un torrente? C'è troppo vento? C'è troppa pioggia? Come faccio a evitare che questa cosa mi crei dei problemi? Oriento la casa in un certo modo, faccio il tetto in un certo modo, disegno le tegole in un certo modo. C'erano tutta una serie di logiche in atto prima. Oggi non c'è niente, c'è la logica industriale, quindi fai una tegola e la devi adattare dovunque tu la metta. Fai un modulo e deve essere in qualche modo gestibile in tutte le situazioni che si presentano. È chiaro che c'è un grosso scarto, no? Tra le qualità e le quantità. È sempre più evidente in qualche misura. Quindi ti trovi ad abitare in un quartiere dormitorio, stavolta mi ricordo come abbiamo preso la cosa. Questo quartiere dormitorio si prevede perché qualcuno che ne sa più di te ha deciso che tu vivrai con tua moglie e con uno o due figli, nella migliore delle ipotesi. O tre, se vogliamo esagerare, ma insomma quello. Il problema è che sicuramente non vivrai con i tuoi genitori, non vivrai con i tuoi fratelli, non vivrai con i nipoti e con i figli dei tuoi fratelli. Tutta questa gente non c'è più. Perché? Perché la famiglia non è sempre concepita in chiave economica, ma ha un'altra funzione. Cioè, prima economicamente doveva coltivare il territorio e quindi c'era bisogno di tanta gente e tante braccia. Adesso deve produrre e di conseguenza di tutta quella gente, di quelle braccia, non c'è nessuna esigenza. Anzi, verrebbero qui a fa che? Che vengono a fare i genitori qui, a rompere l'anima. Quindi noi genitori li lasciamo da qualche altra parte, ospizio probabilmente, perché sulla campagna ovviamente non ci possono rimanere visto che non c'è più nessuno che la lavora, e invece ai figli diamo questo quadretto di 40-50 metri quadri, se sei fortunato 20-35, quello che è, e pretendiamo da loro, dai genitori, che lavorino. E i figli chi li tira su? Domanda. Perché chi è che li bada sti figli? I nonni no, perché non ci sono. No? Il problema, come vedete, è un problema di completa cecità a un aspetto istituzionale della famiglia. La famiglia non è semplicemente gente che sta insieme per produrre prima o consumare poi come è oggi. La famiglia sarebbe una serie di altre cose, no? Ecco, però queste altre cose implicano che tu debba stabilire delle gerarchie di valore e di interesse da parte dello Stato. Allora, a te interessa di più che lui, che mi capita sempre in mezzo, sia padre o operaio? Questo è il problema. Quando parliamo delle questioni di ruolo, no? Quando diciamo il conflitto di ruolo, è da qui che origina. Allora, se lui deve essere operaio, non fa il padre. Per un certo lasso di tempo, no? Per 10 ore al giorno almeno, perché visto che stai lavorando in fabbrica, tu non fai il padre, tua moglie si presume stia a casa e faccia le veci. Ecco perché le donne non lavoravano fino a un certo punto, no? Perché qualcuno, questi ragazzini, doveva occuparsene ancora, c'era una visione distorta quanto mi pare, ma perlomeno l'idea che il fatto che qualcuno dovesse occuparsene c'era. Oggi no, perché abbiamo raggiunto finalmente la parità di diritti e di conseguenza tu fai l'operaio e lei fa l'operaia. E sti figli chi li bada, è preciso, perché tu, chiaro, siamo nel terziario, per cui assumiamo una babysitter, ottimo, come diceva una mia amica, io non lavoro perché tanto se dovessi lavorare c'è pagare la babysitter, tanto male che sto a casa, almeno sto con mio figlio. Semplice, però capite che non è una soluzione particolarmente brillante. Quindi ovviamente che succede? Che arrivano, no? Nel tempo, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, questo accade, delle agenzie vicarie, ovvero sia cose che sostituiscono le agenzie che sarebbero titolari delle questioni. Nella fattispecie questa agenzia vicaria è la televisione, udite udite, che ci piaccia o meno, non ci piacerà molto, ma il problema serio è quello: che fai quando tu non sai con chi fa stare tuo figlio? O piazzi davanti alla televisione, quello è ipnotizzato e per 3, 4, 5 ore non rompe l'anima, non si fa male, non dà fastidio ai vicini e tu hai risolto. La televisione è economica, poi d'altronde ce l'hai, no? Meglio usarla fondamentalmente. Ecco, però vi rendete conto che la televisione purtroppo ha qualche piccolo problema come agenzia vicaria di socializzazione, no? Perché la televisione cosa trasmette? Trasmette dei programmi che sono soggetti a dei formati, sono pensati per certi pubblici, non sono pensati, oddio, prima a un certo punto erano pensati per i bambini, tant'è che c'è la televisione dei piccoli, non so chi di voi abbia avuto il piacere di vederla, no? Quindi una serie di programmi ad hoc, documentari, cartoni animati, quello in qualche misura, no? Vedendo la malaparata ci si era resi conto che fosse interessante, ma oggi evidentemente con lo scoppio dei palinsesti questo discorso è del tutto discutibile, quindi il bambino può vedere qualunque cosa. E dov'è il problema? Che se lo vedesse con un adulto a fianco andrebbe pure bene, perché in qualche modo l'adulto potrebbe suggerire delle linee interpretative, potrebbe far presente che quello che sta guardando non è un comportamento da tenersi normalmente, ma è semplicemente fatto perché è affascinante, perché è piacevole, perché è divertente, quello che vi pare, un po' come i disclaimer che arrivano sotto nelle pubblicità delle macchine: non tentate di fare questa cosa con la vostra macchina perché ve cappottate e vi fate tanto male. Ecco. Però se te lo dice uno di cui hai fiducia è meglio. Ma nel momento in cui tu invece lasci tuo figlio alla televisione, quello che capisce, no? Al di là del contenuto dei programmi, lasciamolo da parte, ma avrete notato che la televisione, soprattutto la generalista, è un bambino, non è che poi decide da subito che vuole fare l'archeologo da grande o che sarà un grande collezionista di carte d'epoca o de pipe, perché chiaramente non lo sai, quindi lo tieni sulla generalista. E la generalista è fatta per essere capita da tutti. No, quindi vuol dire che è costruita su un minimo comune denominatore. No, e il minimo comune denominatore è poco più della piattezza totale dell'encefalogramma, tutto sommato, no? Quindi che cosa succede? Che per esempio, quando dicevamo il problema dell'analfabetismo emozionale, avete visto come sorride la gente in televisione? Tu dici, ma come fanno? Io mi fa male tutta la faccia ogni volta che ci provo. No, perché? Perché tu devi capire che quello sta sorridendo. E non puoi fidarti del fatto che il pubblico sia in grado di apprezzare il mezzo sorriso da una parte, di capire che signora. Allora, se tu vedi qualcuno per dire che sei contento, che lo vedi, che bello, eccoti! No, ecco, allora è chiaro che se tu costruisci le tue competenze emozionali ed empatiche su questa grammatica, stai a pezzi. Perché quando mai nella realtà trovi qualcuno che sorride così o manifesta questa gioia o questo odio, no? Cioè quello cattivo che ti guarda proprio così. Quando mai vi è capitato di incontrare qualcuno che non fosse ubriaco, perché un ubriaco probabilmente capita, ma uno non ubriaco che ti guardi così, no? Magari ti guarda male, un po' male, tu non lo capisci, più in sacco di tortorate perché pensavi che ti dovesse guardare con tutte le nuvolette e i fulmini sulla testa. Quindi è evidente che da un punto di vista della trasmissione di questa benedetta cultura implicita, che è così importante, la televisione è un disastro, perché la dà per scontata, perché non sa manco che esiste. È tornata la mosca, ringraziamo Dio, sono così contento. La chiamerò in qualche modo, vediamo un po' come, capite? Quindi la televisione diventa una strategia di, come dire, ammortizzazione del problema bambino, che però ha delle grossissime difficoltà nel funzionamento in chiave di processi di socializzazione, evidentemente, no? Quindi questi processi di socializzazione cominciano a funzionare meno bene di quanto ci si aspetterebbe. Quindi da una parte abbiamo questa pretesa di gestione consapevole e condivisa di processi che fino ad ora avevano una serie di dimensioni delle quali nessuno era consapevole e continuano ad averne, dall'altra abbiamo che il primo agente di questo processo è messo difficilmente in grado di funzionare, perché anche le famiglie abbienti, no? Non è che essendo abbienti decidono di accudire di persona i propri figli, ma se pagano una babysitter, perché comunque la richiesta generalizzata contro le famiglie è quella di lavorare. Tu sei donna, lavori, tu sei uomo, lavori, tutto il resto non mi interessa. E questo è un grosso problema, perché dal punto di vista della società, se la società fosse meno rincoglionita in termini economicistici, si renderebbe conto che è molto più utile che qualcuno faccia bene il padre e la madre che non che lavori perennemente, e che tutto sommato potremmo pagarlo per farlo se proprio serve. Perché interessa a tutti. Non è semplicemente una cosa del due cuori e una capanna, il ragazzino che rimane lì ed è un loro affetto privato, come lo stiamo costruendo noi oggi, del quale non ci interessa. Soltanto ci asfissia perché pubblicano continuamente fotografie del bimbo su Facebook. Prescindendo da questo, pare che non ci riguardi, ma quello poi cresce. Quindi abbiamo tutte le migliori, come dire, aspettative in proposito, tutti vorremmo che questa sua crescita fosse qualcosa che s'armonizza col resto e ci permette di vivere tranquilli, piuttosto che lui sui 16 anni prenda un martello e stermini la famiglia, che sta diventando uno degli sport nazionali, pare. No, quindi evidentemente questa cosa andrebbe affrontata in termini pubblici, collettivi. La famiglia non è soltanto un problema privato, no? Ma noi l'abbiamo costruita come problema privato perché prima era molto più un problema pubblico. E noi siamo specialisti dell'out-out, quindi se prima era pubblico, adesso improvvisamente è tutto privato. E non è vero, perché continua a esserci un sacco di gente che si sposa per ragioni che sono, diciamo, diverse da quelle sentimentali, che sono ragioni che sono sempre state lì, perché vi ricordo che la famiglia e il matrimonio erano una delle poche strategie condivise da quasi tutte le culture per la mobilità sociale. Perché tu ti sposavi e sposandoti ti alleavi a un'altra famiglia. E questo comportava dei benefici, è portato all'eccesso nelle case regnanti, no? Pensate a tutti i vari accordi di matrimonio, le guerre che sono state fatte in proposito, eccetera. Ma non è che a un livello più basso non funzionasse, no? Era un modo per migliorarsi, uno dei pochi disponibili, ma guarda caso lo abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo oggi. Cioè, la balla che ci si sposi sempre regolarmente soltanto per amore un po' funziona e spiega tutti i matrimoni che finiscono dopo 2 o 3 anni, più o meno 4, no? Perché l'amore finisce, notoriamente, resta qualcos'altro e tu improvvisamente vuoi altro amore e quindi te innamori di un altro e via discorrendo. I matrimoni che reggono in larga misura sono matrimoni che reggono su un'evoluzione dell'amore che non siamo in grado di descrivere perché non rientra nei nostri codici immaginali, ma si fondano soprattutto, spesso e volentieri, su interessi condivisi, su aspirazioni condivise che non sono necessariamente sentimentali, su tante cose che puoi avere in comune con qualcun altro che non sono sempre e soltanto l'innamoramento iniziale. No? Questo uno dei nostri sociologi più noti, Francesco Alberoni, ha scritto un bellissimo libro su questo, si chiamava Innamoramento e Amore, poi dopo ci è andato avanti per 30 anni sopra, non se ne poteva più. Però il primo nel complesso era intelligente, no? Quello stato particolare, quello stato nascente del rapporto dura un po', se sei fortunato parecchio, ma poi finisce necessariamente. Allora, se tu non sei riuscito a trovare qualche altra ragione per stare insieme, te separi, che è quello che accade abbastanza frequentemente oggi come oggi. Quindi il problema del matrimonio e il problema della famiglia è esattamente questo, che noi la interpretiamo oggi secondo un canone che è talmente restrittivo da non essere realistico un'altra volta. Cioè la famiglia è sì il luogo degli affetti, ma vi dirò di più, non è tanto il luogo degli affetti, è il luogo del riconoscimento. Perché è lì che tu cominci a essere riconosciuto per quello che sei. No? È per questo che il rapporto madre-figlio è così fondamentale. Perché quello ti darà il modello su come vorrai essere riconosciuto dopo, come, quali saranno le conseguenze del tuo essere riconosciuto. Nella famiglia, nel bene e nel male, c'è questa essenza del riconoscimento. L'essere accettati per ciò che si è, a prescindere dai successi di studio, dai successi lavorativi, dalle capacità personali, da quello che volete. No? Tu nasci e sei parte della famiglia. E fateci caso, questa retorica della famiglia, che sta diventando perfino stucchevole per molti versi, sta prendendo sempre più piede nella fiction. No, adesso voi forse non ci avrete fatto caso, probabile, ma insomma, una delle nazioni che è meno equipaggiata da questo punto di vista è l'America, gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America, fino a qualche tempo fa, tu interpellavi qualcuno sulla famiglia e quello diceva: ah, non vedo mio padre da 40 anni, mia madre era alcolizzata, mi hanno abbandonato a mezza strada, mi sono fatto da me. No, tutta questa cosa del self-made man era il discorso. Oggi come oggi, negli ultimi 15 anni, voi prendete un qualunque serial americano e sono molto più fondamentali dei mafiosi sulla famiglia. Tutto quello che ti dico, ah, per la famiglia io farei qualsiasi cosa, mi farei ammazzare, mi farei sparare, scendere all'inferno. No, prendete Supernatural, prendete I Soprano, prendete quello che vi pare, no? Scandal, oppure che qual era quell'altro, Revenge, ce ne sono 12 milioni, in cui improvvisamente gli americani hanno deciso che per la famiglia loro brucierebbero le case, bombarderebbero la Casa Bianca, farebbero qualsiasi cosa perché la famiglia è la famiglia. E tu li guardi e dici, ma che cazzo dite? Fino all'altro ieri non sapevate manco abbracciarvi. E ancora oggi, se fate caso, quante volte tu prendi, vedi un film americano in cui qualcuno abbraccia qualcun altro e quello rimane con le mani così. Come a dire, oddio, che faccio adesso? Situazione completamente nuova, non mai successo che abbracciassi qualcuno. Cioè, fatte vedere da qualcuno la cosa che ti verrebbe spontanea. Però prendete, suppongo che forse vedrete Big Bang Theory. Oh, vedi. Ecco, Sheldon è proprio il classico caso da questo punto di vista. È quello che non sa niente di rapporti personali. Devi sorridi, Sheldon. No, non era proprio così, è tutta quella, tutta la storia è costruita in larga misura su questo. Anche Bones, non so se qualcuno di voi vede Bones, penso di sì, ecco, lei è insopportabile, una sociopatica totale, no? Con delle pretese che non stanno né in cielo né in terra, però il genio della serie qual è? Che lei purtroppo è lo stereotipo di tanta gente, c'è tanta gente che ragiona così, ecco perché siamo analfabeti emozionali. Perché tutta l'importanza di quel versante che è centrale per ogni uomo normale, usiamo questo aggettivo una volta ogni tanto, per certe persone sfugge, che mi importa? Hai detto una cazzata, ti dico che hai detto una cazzata, tu vorresti che ti riconoscessi, non ti vedo per niente, hai fatto appena il minimo del doveraccio tuo, quindi vattene, no? Tutti questi rapporti con gli apprendisti di Bonzo sono una cosa che ti fa venire proprio, no? Voglia di piallare a martellate lì. Quindi, insomma, diciamo che ci sono svariati casi che testimoniano questa cosa, l'attenzione che porta. Per cui la famiglia sta diventando paradossalmente una delle cose, dei riferimenti centrali, no? Per una cultura che fino all'altro ieri la famiglia non vedeva niente, proprio una cosa radicalmente. A noi invece sta arrivando l'onda, come al solito con 30 anni di ritardo, l'onda americana, per cui improvvisamente pare che la famiglia teoricamente debba perdere di importanza. Discutibile un po' tutto, perché poi qui da noi in particolare è diventata un tema politico di confronto, come avrete notato, quindi... Comunque, ad ogni modo, di fatto, nessuno parla mai del fatto che la famiglia debba essere un luogo di socializzazione dei figli. Quella, tra una cosa e l'altra, sfugge. per molti versi. E quindi noi ci troviamo effettivamente con nuove generazioni che sono costantemente peggio socializzate di quelle precedenti. Perché cos'è che si perde senza che qualcuno voglia dare colpe? Però nel non aver rapporti con altri che non i genitori, eppure con i genitori pochi, la trasmissione della cultura implicita non c'è, non funziona. Capite? Quello è il problema. Quindi tutti gli anticorpi alla modernità che in qualche modo esistevano in quella trasmissione profonda che continuava a mantenere in vita dei valori come il rispetto dell'altro, come la preoccupazione etica, come la cooperazione, come la convivenza, eccetera. Se questa si inaridisce, poi ci resta soltanto la modernità, che è esattamente il problema col quale conviviamo noi oggi. Oggi non c'è nulla che s'opponga al predominio della modernità, perché quello che prima in qualche modo riusciva a farlo era clandestino e non riconosciuto, e attraverso una serie di sviluppi particolari delle diverse agenzie è sempre meno trasmesso. Quindi le nuove generazioni di oggi non capiscono di che parli quando parli di certi valori, di certi atteggiamenti, di certe esigenze. Ora non so voi, ma insomma credo che in tempo qualche anno avrò delle serissime difficoltà a comunicare su questo argomento, perché non ci sarà più. Sarà un'altra di quelle cose che non sapremo, una volta distrutte, non sapremo più come reintegrare, un po' come la fiducia, no? Più o meno il nostro modo di fare è quasi sempre quello. E perché succede? Perché, come dicevamo ieri, siccome pensiamo di sapere tutto sulle cose e non è vero, quello che non sappiamo ce lo perdiamo. Quindi abbiamo deciso che essere allevati funziona in un certo modo. Fatto quello, il resto basta. Va, se lo fa la televisione, il computer, il videogame, la console, i social media, va bene. Che problema c'è? Certo, c'è il problema che c'è il predatore che te sta aspettando al varco e poi ti rovina. Però, come dire, no? Sono cose che dovremmo in qualche misura, con cui dovremmo probabilmente convivere, perché se non facciamo niente per migliorare la situazione, quella da sola non migliora davvero. Insomma, direi che su questo siamo abbastanza veri. Che ora è? L'una meno 20. Ok. Allora, facciamo un ulteriore piccolo passo e poi andiamo a casa direttamente. Allora, dopo questa agenzia che nella, diciamo, lettura che valeva fino a un paio di decenni fa era la lettura corrente, la teoria della socializzazione prevedeva che esistessero due fasi della socializzazione, la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. Come vedrete, il sociologo brilla per una capacità di aggettivazione originale oltre dire, no? Quindi abbiamo i rapporti primaria, socializzazione primaria, le agenzie primarie, tutto primario e secondario, liberi proprio. Quindi perché? Perché appunto si presumeva che per un certo lasso di tempo tu venissi socializzato in famiglia, dopodiché campavi tranquillamente senza nessuna preoccupazione in questo senso e poi dopo venivi socializzato al tuo lavoro, eppure lì bastavano 6 mesi, 7 mesi e dopodiché andavi tranquillo. Allora evidentemente questa particolare teoria è molto connotata storicamente, perché cosa... A quale mondo sembra appartenere una tesi di questo genere? Al famoso mondo del boom economico degli anni 50, della piena occupazione e del lavoro a vita. No, perché l'idea che tu possa essere socializzato per il tuo lavoro in 6 mesi, oggi, fa ridere i polli. Perché devi imparare una miriade di cose che poi oltretutto dovranno esserti reinsegnate perché cambiano continuamente, quindi perlomeno dovresti pensare a 1 o 2 mesi ogni anno a essere fortunato. Ma poi si presume che tu cambi 4 o 5 lavori diversi, quindi ogni volta 6 mesi comincia a diventare un po' complicato, ma poi soprattutto bastano 3 anni per imparare tutto quello che tu dovresti imparare? No, quindi quella società era una società dove il cambiamento era molto meno marcato e dove comunque i canali di socializzazione, a prescindere dall'organizzazione consapevole, funzionavano. Quindi c'erano ancora alcune famiglie ampliate, c'erano ancora dei legami di vicinato, c'erano ancora delle situazioni nelle quali, no, Ci si trovava in contesti ancora accettabili. Oggi questo modello fa ridere i sassi, perché non esiste che tu possa ambire ad essere socializzato in queste due fasi, 4 anni all'inizio e 6 mesi dopo, perché non esiste. Oggi siamo dell'opinione addirittura che la socializzazione sia un po' come la formazione, sia continua. Noi siamo costantemente socializzati e dobbiamo costantemente socializzarci, perché? Perché le cose cambiano a una tale velocità che non sono soltanto le strutture, i software e il resto che cambia, ma cambiano anche i gerghi, i comportamenti, le aspettative reciproche. E tu, se salti 1 o 2 generazioni, non sai più come interagire con l'altro, perché dice cose che non capisci, fa cose che non capisci, hai delle grosse difficoltà ad avere un rapporto, capite? E questo è grave per una cultura, perché nella cultura c'è... come dire, uno degli obiettivi centrali è quello di proseguire nel tempo, quindi di fare in modo che le nuove generazioni partecipino almeno in parte di quella che era la visione generale della cultura stessa. Ma quando tu questi ponti li tagli tutti dal primo all'ultimo, quando non metti regolarmente mai in condizione di interagire con l'anziano, col portatore di un sapere diverso, col portatore di una cultura diversa, i giovani, e questi parlano fra loro e creano delle subculture che però sono inossidabili, sono impenetrabili, non c'è verso di comunicare con loro, no? Anche perché hanno una consapevolezza diversa dei mezzi tecnologici, hanno un utilizzo diverso dei mezzi tecnologici, immaginano il mondo in un modo diverso. Quindi, come vedete, non è un problema da poco. Il socializzarsi e l'essere in grado di avere a che fare con le diverse, no, presenze che trovi nella società, oggi come oggi, è diventato estremamente problematico. No? Sempre perché, tra le altre cose, ci siamo voluti far carico interamente, pensando di poterla gestire, di una situazione che è molto più complicata di quanto non appaia. No? E poggiava su dei comportamenti e delle condizioni che noi non abbiamo intuito minimamente. Le abbiamo distrutte senza nessuna difficoltà e adesso non sappiamo un'altra volta come rimetterle in piedi. No? Ci proviamo attraverso, per esempio, i congedi parentali, attraverso la costruzione di asili nido, poi qui è da discutere abbondantemente la cosa, come saprete, perché c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha e via discorrendo, ma stiamo correndo al riparo quando i buoi, da mo che sono scappati, insomma, la porta della stalla potremmo anche lasciare aperta perché non ha più nessun problema. E questa è una. E in secondo luogo, poi, la seconda agenzia di socializzazione che prendiamo in considerazione e che cominciamo ad accennare oggi è la scuola, ma la scuola va, come dire, sfumata come discorso. Perché ci sono due scuole, c'è la scuola primaria e la scuola secondaria. Ma che originali che siamo, caspita. Incredibile, ma vero. Allora, la scuola primaria, guarda caso, è quella che si occupa di più della socializzazione e meno dei contenuti. No, tant'è che per diventare insegnante di scuola primaria tu fai un corso di studi ad hoc, non fai un corso di studi centrato sulla materia, fai un corso di studi centrato sulla materia e sui modi in cui devi in qualche misura trasmettere lei e altre cose, tipo i valori. No, tu sei decisamente un'agenzia di socializzazione, tant'è che alle lauree di formazione primaria ci sono gli inviati ministeriali, è uno dei pochissimi casi che ci riguardi dove c'è una sanzione pubblica così centrale, no? Perché dai e dai ci si è resi conto del fatto che l'insegnante della primaria è un vicario della madre che però lo sa di esserlo e quindi deve sapersi comportare in modi che non hanno semplicemente a che fare col 2x2 per 4, perché quello lascia il tempo che trova, ma deve essere in grado di, no, ammortizzare il passaggio da un ambiente protetto che è quello familiare ad un ambiente meno protetto che è quello della classe di volta in volta nella quale si viene di cui si viene a far parte, e deve essere consapevole di tutte queste dinamiche, cosa che gli altri docenti potrebbero benissimo non aver minimamente preso in considerazione, perché la secondaria, giusto appunto, riproduce tutta la questione dei rapporti secondari e di conseguenza si occupa fondamentalmente della trasmissione di alcuni contenuti. Chiaro che qui dobbiamo discuterla sta cosa, evidentemente, no? Perché se stiamo dicendo con Einstein ieri, con Morin oggi, eccetera, che dobbiamo decidere cos'è che va trasmesso, anche il fatto che il docente sia semplicemente un esperto che mette a disposizione un sapere è del tutto discutibile, anzi probabilmente non funziona. Uno dei motivi per i quali le cose non vanno è che abbiamo trasformato l'insegnamento in cosa? In una trasmissione di contenuti sterile, che non attiva in nessun modo la curiosità, che non attiva in nessun modo l'attività, che non spinge a fare cose, ma si limita a chiederti di imparare cose che sono state scritte da qualcun altro, un po' come la casa, no? Più o meno il modello di comportamento è sempre quello. Quindi capite che una cosa di questo genere non può non avere degli esiti, purtroppo, che ci piaccia o meno. Quindi noi ci troviamo a, come dire, confrontare gli esiti di tutti questi processi che purtroppo sono tutti sinergici in negativo, vanno tutti nella stessa direzione, ovvero sia quella di un'espropriazione costante delle capacità autonome soggettive, no, contro una retorica che invece non fa altro che dirti quanto sei figo, ma poi nella prassi ti tratta come un perfetto imbecille. Questo è un po' il problema. Se mi ricordate, la prossima volta riprendiamo dalla famiglia, aspettate un attimo, la prossima volta, ammazza, lei è velocissimo, toccherà che le do una medaglia, perché è stato proprio una cosa veramente bellissima, ma colpito in pieno. Dunque, la settimana prossima facciamo lezione, no, avete il giovedì pomeriggio la lezione con la professoressa Dobosch. La settimana dopo facciamo il giovedì pomeriggio e non il venerdì. La settimana dopo non facciamo né il giovedì né il venerdì. Quindi vi pregherei di usare il tempo che non occupiamo in aula per rivedervi gli appunti e studiare un attimo, perché poi sotto le feste chissà perché, ma non studierete niente. Quindi è opportuno, come dire, no, portarsi un po' avanti con la questione. Arrivederci. Ah, ah già, scusatemi, questo mi interessa il giusto. Lunedì 20 invece, che è fra 2 lunedì, nelle vostre ore di Florindi, che è informatica forense, ci saremo anche il professor Federici ed io, perché facciamo una giornata di studio su un progetto comune che stiamo portando avanti e vi varrà come lezione mia di Florindi e per chi c'è della magistrale, per quello della magistrale. Ok? Perfetto.